Buonasera consiglieri, benvenuti, sono le 19.21, iniziamo con l'appello, avviamo la registrazione. Per le firme e la consegna della tessera vi prego di andare dalla dottoressa Bellanca lì seduta in prima fila, per favore. Ok, Azzarone è assente, Bassani, Bertolotti. Bruschi, Canali, Capobianco assente, Capuano, Caravaggio, Cervetti, Candy, Colantuoni, Curti, De Lady, Fonti, Gentile, Locanto, Locatelli, Napoletano, Nava, Pirina, sì, Pirovano, Portanome, Preziati, Ragazzoni, Riglietti, Rocca Tagliata, Romeo, Ronchi, Splendido, Solazzo, Sorrentino, sono presenti 14 consiglieri, presidente.
Rifacciamo l'appello tra un po'. Ok. Dottoressa Fresu, possiamo provare il secondo appello, grazie.
Allora, Azzarone, richiamo solo gli assenti, Bassani era presente, Bertolotti, ok, Bruschi, Canali, Capobianco assente giustificato, Capuano è presente, Caravaggio presente, Cervetti, Candy, Colantuoni, Curti presente, Deleide assente giustificata, Fonti assente giustificato, Gentile, Locanto, Locatelli presente, Napoletano presente, Nava, Pirina era presente, Pirovano presente, Portanome presente, Preziati presente, Ragazzoni, Reglietti presente, Rocca Tagliata, grazie, Romeo, Ronchi presente, Splendido presente, Solazzo, eccolo qua, Sorrentino. C'è il numero legale, presidente.
Grazie, dottoressa Fresu. Apriamo la seduta con gli interventi dei cittadini. Ha chiesto di parlare il consigliere emerito Torrente. Prego.
Avrei preferito ci fosse anche l'assessore, ma comunque c'è un suo collaboratore. Buonasera. Buonasera a tutti. Eventualmente le lascio poi l'intervento, lo fa avere all'assessore. Eh? Ok, grazie.
Senz'altro.
Allora, due domande brevissime, una particolare e una a carattere generale. Quella particolare dice: perché non avete utilizzato, o almeno solo in piccola parte, i fondi del PRRN destinati alla creazione di nuove scuole per l'infanzia e materne e nidi? La cosa era possibile. Milano, insieme a Catania, è una tra le città in cui si è fatto meno in questo senso. Ci sono ancora liste d'attesa per numerosi bambini che non hanno trovato il posto nelle strutture comunali. Come si fa a parlare di sostegno alla natalità quando non si danno i servizi essenziali alle famiglie? Poi, secondo, che fine ha fatto il decentramento nella nostra città? Da anni ormai assistiamo a un progressivo accentramento, ai municipi sempre con meno fondi e quest'anno anche in netto ritardo. Sempre meno poteri. Correggetemi se sbaglio, ma ad esempio è da un po' che non si vedono richieste di pareri, almeno consultivi, per le nuove edificazioni e di conseguenza i relativi opere di urbanizzazione. Insomma, che intenzione avete? Invertire la tendenza o no? Se no, Altrimenti oso dire che sarebbe piuttosto più onesto chiudere i municipi, tanto non servono né ai cittadini né alle associazioni del terzo settore. Le funzioni meritevoli che comunque il municipio qui sta facendo, come patrocini gratuiti, potrebbero essere svolte tranquillamente dall'ottimo settore amministrativo. Grazie, attendo risposte.
Grazie. Ha chiesto la parola il presidente Locatelli, ne ha facoltà.
Grazie Presidente, ci tenevo ad intervenire all'inizio di questa seduta perché oggi 3 ottobre è la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. La mattina del 3 ottobre del 2013, al largo di Lampedusa, un peschereccio stracarico di cittadini eritrei, partiti dal porto di Misurata in Libia 2 giorni prima, si capovolge. Muoiono in quell'occasione 368 persone, erano donne, uomini, bambini. I superstiti sono 155. 8 giorni dopo, un altro peschereccio affonda a circa 60 miglia dall'Italia, dopo che per ora aveva chiesto invano aiuto alle autorità italiane e maltesi. Sopravvivono 212 persone, 26 le salme recuperate e circa 268 i dispersi, tra i quali 60 bambini. La storia di questi anni, durante i quali dal 2013 ad oggi sono morte in mare circa 27.000 persone, è stata testimone di un generalizzato atteggiamento di complice indifferenza, se non di una vera e propria criminalizzazione di chi, nato senza alcun demerito o colpa in paesi poveri o in difficoltà, si mette in viaggio, in cerca di una vita degna. Indifferenza e criminalizzazione che portano ad una strage infinita, che non si ferma, nonostante continua a definirsi emergenza, va avanti da ben più di 10 anni. E l'emergenza non è il fenomeno migratorio del Mar Mediterraneo, ma è la conseguenza della nostra incapacità cronica di gestirlo. E in questo penso che dobbiamo sentirci tutti responsabili. La giornata della memoria e dell'accoglienza fu istituita dal Parlamento nel marzo 2016, con la legge numero 45, in ricordo proprio di quel 3 ottobre 2013, in cui persero la vita al largo di Lampedusa 368 persone. Questa giornata è stata istituita, tra gli altri, su impulso anche del Comitato 3 ottobre, che è nato pochi mesi dopo i tragici avvenimenti del 2013, con lo scopo di raccontare e offrire spunti di riflessione in merito a cosa succede nel Mar Mediterraneo. E lo fa lavorando con scuole, studenti, lavorando con le istituzioni, le rappresentanze politiche e tutta la cittadinanza. La legge 45 dice all'articolo 1 che la Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria. Con questo spirito anche il Municipio 2 ha deciso di aderire a questa ricorrenza, che cade proprio oggi. In questo momento in piazza Duca d'Aosta, proprio nel nostro municipio, davanti alla stazione centrale, si sta svolgendo una delle iniziative di commemorazione, con letture di racconti dei sopravvissuti. Tutto questo in contemporanea all'evento principale di Lampedusa. Questa sera, essendoci programmato il Consiglio, non si è potuto partecipare in presenza all'evento, ma ci tenevo a esprimere la vicinanza e il supporto da parte del municipio a tutti i partecipanti all'evento. Del resto il nostro municipio vive direttamente in prima persona l'accoglienza, con indubbia fatica ma con tanta generosità. E uno dei simboli è rappresentato dalla Porta dell'Accoglienza di Mimmo Paladino, installata proprio nel 2016 fuori dal refettorio ambrosiano di Piazza Greco. E questa è un'installazione artistica che contiene gli elementi primari della vita, ovvero l'acqua, il pane, ma anche la terra e l'eterno trasmigrare dei popoli. Il portale, quello che abbiamo a Greco, è simile a quello che dal 2008 si trova a Lampedusa e realizzato dallo stesso Mimmo Paladino, a testimoniare il legame che esiste tra queste due terre, così distanti ma così legate tra di loro. Per questa ragione, Presidente, vista la particolarità della giornata, chiedo un minuto di silenzio all'inizio di questa seduta.
Grazie Presidente Locatelli, un minuto di silenzio. Grazie. Ora la parola il consigliere Nava, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma io volevo intervenire sul fatto che secondo me siamo un po' arrivati, e lo dico in tutta serenità, a un livello di degrado che è arrivato a livelli di guardia ormai. Ne parlavo prima col Presidente del Consiglio, ci sono alcune zone anche del nostro municipio che per una serie di fattori anche concomitanti o come volete per delle strane congiunture astrali sono completamente abbandonati. E lo dico, credetemi, con un grande rammarico, perché si te ne accorgi quando si moltiplica l'effetto continuo di segnalazioni, schifo, abbandono, degrado, sudamericani che occupano determinate zone, quindi fino alle 5, alle 6 del mattino rompono le auto. Poi dopo vai a fare un giro l'intorno e vedi che oltre a questa fattispecie particolarmente inquietante delle discoteche abusive, ci vedi l'abusivo, naturalmente il solito carrettino abusivo itinerante che dovrebbe essere itinerante ma lo è, non lo è assolutamente, che si è preso già tra 4 sanzioni dall'annonaria ma che è ancora lì. Parlo di quello di Viale Monza, ma potrei parlare anche quello del Parco Martesana e di altri nel nostro territorio, nella nostra zona, di cui abbiamo un senso di impotenza totale, e quindi parliamo di ambiente, di tutela del verde, tutte bellissime parole, ma questi prendono il secchio dell'olio e lo versano dentro il tombino tutte le sere, con foto, segnalazioni, video. Questo è un senso di degrado ambientale di un contesto civile che sopparpe senza controllo. Io ho appena fatto un sopralluogo adesso, però sono veramente molto, molto particolarmente avvilito quello che ho visto. Qui ci vuole, come dire, un colpo d'ala, bisogna dare un segno di inversione di tendenza. Facciamo qualcosa. Perché è troppo pervasivo, al di là delle discariche urbane che se ne vedono a iosa e il continuo richiederti di telecamere, trappola. Però è chiaro che un minimo di controllo del territorio ci vuole, una presenza da parte nostra del municipio ci vuole. Noi dobbiamo dare un segnale, se no ha ragione il consigliere Torrente. Qual è il senso dell'istituzione municipale, al di là del fatto che abbiamo quattro straccetti di potere? A parte che anche il consiglio comunale ne ha veramente pochi, però al di là di questo, qual è il nostro senso nell'essere qui, al di là dello strappare un gettone misero e che non ci dà neanche dignità? Io, guardate, ne ho due o tre segnalazioni che ho già fatto, un paio le ho già fatte al Presidente, se si vuole fare portavoce all'interno dei Presidenti della Commissione per attivarsi, per cercare di fare qualcosa tutti insieme. Io sono opposizione, ma sapete benissimo che da questo punto di vista io ci sono, tutto quello che posso fare lo faccio.
Grazie consigliere Nava. Consigliere Rocca Tagliata.
Sì, premesso che mi sembra giusto sottolineare che anche stasera il Consiglio, Presidente e Assessore, parte grazie all'opposizione perché mancano ben tre persone per avere il numero legale alla maggioranza. Il 12 settembre la Repubblica, e sottolineo la Repubblica, quindi non certo un giornale di centrodestra, ha fatto questo articolo. Leggerò solamente l'inizio per non far perdere tempo al Consiglio. Polemica, rischio caos coi cantieri in Loreto e in Buenos Aires. I commercianti chiedono, evitiamo di sovrapporre o per 250 negozi e la fine. Dovrà slittare o l'allargamento dei marciapiedi in corso Buenos Aires o il rifacimento del piazzale Loreto. Leggo le prime righe. Il cantiere per riqualificare piazzale Loreto, quindi va a toccare il municipio 2 e il municipio 3, corso Buenos Aires nel municipio 3, Loreto parte anche del nostro municipio, quindi la cosa ci interessa in prima persona. Allora, il cantiere per riqualificare piazzale Loreto e quello per allargare i marciapiedi di corso Buenos Aires intorno alla loro convivenza sta montando la protesta dei commercianti. È una follia farli partire insieme. La zona diventerebbe un ingorgo unico. Sbotta il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri. Leggo ancora qualche riga, visto che c'è ancora tre minuti. Secondo le tabelle di marcia, i lavori per entrambi dovrebbero iniziare in autunno, quindi tra qualche mese, forse tra un mese, ma uno dei due potrebbe slittare perché la concomitanza di due progetti così invasivi in due snodi tanto trafficati rischia di generare il caos. Su 30 mesi di scavi per piazzare Loreto, almeno la metà si sovrappongono a quelli di corso Buenos Aires. Perciò ho chiesto al Comune di rimandare l'allargamento dei marciapiedi e di posticipare il rifacimento della piazza a inizio gennaio per non penalizzare 200, e sottolineo 250 attività della zona nel periodo natalizio e durante i saldi invernali. Vede, Presidente Locatelli, a lei dal 1 gennaio e anche all'assessore e a noi poveri peones con sede di municipio non avremo aumentato lo stipendio. Sono contento che lei prenderà qualcosa in più dal 1 gennaio, sono contento che il nostro amatissimo sindaco e il nostro amatissimo assessore prenda qualcosa in più, ma vorrei sapere, come ha detto giustamente il mio collega Nava e il nostro amico Elio Torrente, a cosa servono i municipi se non andare a sbattere i pugni sul tavolo al nostro sindaco Sala dicendo ma che cavolo state facendo a Palazzo Marino? Questo è un articolo, sottolineo ancora una volta, non di Libro, del Giornale o del Secolo d'Italia, è un articolo che ha scritto la Repubblica. Ma stiamo scherzando, verranno chiuse delle fermate della metropolitana? Avete provato? Sì, verranno chiuse. delle fermate della metropolitana. Forse ne rimarrà aperta una sola vicino agli umani, forse. Le altre due rischiano di essere chiuse. È inevitabile, ci saranno dei lavori che non si sa quando partono e non si sa ancora meno quando finiranno. E noi qua stiamo a ricordare, per carità, giustissimo, persone che poverini sono andati in paradiso, però Presidente, poi concludo, come ho detto l'altra volta, non andiamo a ricordare quando qua a due passi è stata intitolata una piazza agli infoibati dai comunisti di Tito. E questo lo rinfaccerò sempre, perché è giusto ricordare i morti che arrivano qua dall'Africa, ma è anche giusto i nostri italiani, e sottolineo italiani, che sono morti a Istria e sono stati infoibati dai comunisti titini e dai partigiani comunisti. E quindi questo qua, Presidente, da lei non me l'aspettavo, che anche l'altra volta se l'ha dimenticato, stasera avrebbe potuto accennare anche, visto che c'era presente anche le istituzioni comunali a due passi da qua, anche stasera poteva anche ricordare questo avvenimento che è successo nel nostro municipio. Ultima cosa, vediamo di fare qualcosa, io spero che vengano fatti i lavori, così i cittadini magari la prossima volta apriranno gli...
Grazie. Grazie, consigliere Rocatagliata, grazie.
Ho sforato di 15 secondi, non ho sforato di 15 minuti.
Grazie.
Siamo qua grazie a noi,
Grazie. Arriviamo ora all'ordine del giorno della seduta. Con molto piacere accogliamo l'assessore Conte, che dimostra non banalmente attenzione ai municipi, sia nello svolgimento della sua attività di gestore del bilancio comunale, sia nell'ascolto delle richieste che arrivano dai municipi, e questa sera ci illustrerà la variazione di bilancio. Prego.
È lo stesso meccanismo che sbaglio anche in consiglio, quindi sono coerente. Buonasera a tutte e tutti, perdonate il ritardo, ho sottovalutato il traffico di Inter Benfica. C'è un po' di traffico per la partita e adesso non so se ci sono interisti in aula, seguiamo dal cellulare. Intanto ringrazio voi per l'ospitalità e i presidenti. I presidenti, che ho il classico piede proprio di dove non deve essere. Per l'invito, era anche un po' una promessa che ci siamo fatti quando sono stato qui la prima volta a discutere di bilancio, era ancora un periodo di mascherine, quindi è anche bello oggi farlo senza, perché da quel momento un po' era un impegno preso con il presidente e con l'aula. È il modo per riguardare il bilancio in maniera dinamica. In quell'occasione abbiamo guardato il bilancio anche da un punto di vista teorico oltre che pratico, e avevamo discusso come e condiviso come il bilancio non debba essere visto in un momento statico dell'anno, ma un continuo evolvere che tra l'altro il legislatore vede in diversi momenti con diversi documenti. Ad esempio ieri sera abbiamo approvato il bilancio consolidato. E poi, come diceva il Presidente, è anche occasione, dopo il bilancio di inizio anno, un bilancio molto complicato, di discutere sia quello, ma anche l'assestamento dello scorso luglio, e potremo fare anche considerazioni per il bilancio prossimo 21, che ci vedrà impegnati a breve, nelle prossime settimane, per la programmazione triennale 24-26. Quindi la presentazione di oggi è un po' più ampia rispetto a quella che abbiamo visto l'ultima volta, quindi su diversi documenti, con due novità. Ho immaginato potesse essere di interesse del Consiglio, l'abbiamo fatto già in altri consigli di municipio, avere un focus anche su quello che è il PNRR, è qualcosa di cui si discute spesso, ma molte volte poi non si concretizza in numeri o ragionamenti chiari, e anche un focus ulteriore su quello che è il Municipio 2 in questo caso. Quindi se possiamo andare avanti con le slide, come vi dicevo, noi ci siamo lasciati poco prima dell'approvazione del bilancio di gennaio, quindi a oggi abbiamo da rivedere il bilancio programmatico 23-25, quello attualmente in essere, che è stato votato a marzo dopo la pausa elettorale delle regionali, e il bilancio di assestamento, quindi la variazione di assestamento dello scorso luglio. Potremmo anche commentare il consolidato, visto che ieri è stato approvato, ma credo sia più di interesse guardare alle scelte e anche alla composizione del bilancio di previsione 2023, per cui chiederei, vi salto la parte teorica, abbiamo già visto insieme, se volete ci torniamo, ma sono parti di bilancio che conoscete anche per l'attività di consiglio. Per arrivare un po' all'introduzione di quello che è il bilancio 2023-2025, è stato un bilancio accompagnato anche lì da stampa più o meno attenta o con considerazioni di un certo tipo. In realtà quel bilancio lì, e questo è uno stralcio della relazione che ho fatto in Consiglio Comunale per la presentazione del bilancio, ha due caratteristiche principali che vorrei condividere con voi. Una riguarda la parte corrente e una la parte investimento. Perché dico questo? Perché la parte corrente è di fatto una consapevolezza del contesto socio-economico in cui stiamo vivendo. Abbiamo ormai quasi 2 anni fa annunciato una guerra che doveva essere lampo, che in realtà non lo è stata, che ha portato nel 2022 a un grosso rialzo e tensione sul prezzo delle materie prime. Vi ricordate il costo dell'energia elettrica come è salito? Per il bilancio del comune ha significato 70 milioni di euro di extra costi. Questo non è venuto meno perché si è allentata quella tensione, ma rimane molto più alto il prezzo dell'energia elettrica rispetto al 2021 e per noi significa ancora 30 milioni di extra costi rimborsati con circa 9 milioni e mezzo da un decreto del governo che ha ristorato in questo modo i comuni d'Italia. Quindi comunque a carico dell'ente 21 milioni di euro. Dopo l'aumento dei prezzi delle materie prime con un'inflazione galoppante, a febbraio di quest'anno abbiamo raggiunto l'11,4%, è il record dal 1986, questo vi fa anche vi dà un'idea di quello che è stato l'impatto sulle nostre famiglie, sulle nostre imprese, ma anche sui conti dei comuni, di tutti gli enti locali, perché si porta con sé non solo l'adeguamento inflattivo a tutto quello che compriamo, quindi a parità di acquisto di servizio un pagamento superiore, ma si porta dietro anche la reazione delle politiche monetarie che si sono girate in termini restrittivi. Nello stesso anno, cioè dal luglio 22 a luglio 23, ma se ci allunghiamo a oggi, il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea è passato dallo 0,5% al 4,25%. Quindi in un anno e poco più, dopo quasi un decennio di tassi vicini allo zero, ci siamo trovati a un esplosivo aumento dei tassi. Questo che impatto ha avuto ancora una volta sulle famiglie, soprattutto chi è indebitato a tasso variabile, sulle aziende che devono programmare investimenti a costi più alti, ma anche sui bilanci non solo di quello nazionale, ma oggi Giorgetti e in queste settimane su questo si è speso molto, ma anche sugli enti locali. Ancora una volta vi restituisco che per noi sul 23 significa 18 milioni di euro in più di oneri finanziari, questi nonostante il debito del Comune di Milano per più dell'80% sia a tasso fisso, quindi è insensibile all'aumento dei tassi. Certo è che il nuovo debito che contraiamo, cioè quello che anno su anno utilizziamo per finanziare il nostro piano di investimenti, è contratto ai tassi attuali, quindi a tassi più alti. Per il 24 è 25 milioni questo delta negativo. E in più è entrata scelta del passato sull'infrastruttura strategica, quella che collega la città da est a ovest, la M4, quello che si chiama canone di concessione. Per come è stata immaginata la struttura in un momento in cui si era sceso molto con gli investimenti pubblici e quello del partenariato pubblico-privato, per cui adesso noi paghiamo in parte corrente il canone di concessione, che per il 23 è 42 milioni e mezzo, sarà 62 milioni per il 24 e 100 milioni a partire dal 25. Quindi, come potete vedere, fra le sciocche esogeno di spese, cioè tassi di interesse e corrente energia elettrica per essere sintetici, e il pagamento della M4, lato spese, ci siamo trovati a redigere un bilancio in cui c'era, per scelte esterne, per movimenti esterni, quindi qualcosa che noi non potevamo evitare, un extra costo di circa 100 milioni di euro. Questo ha portato a parità di entrate a delle scelte molte volte anche insopportabili che sono state fatte in giunta, perché a parità di entrate, se non posso fare debito per finanziare nuove uscite, devo trovare il modo di sostituire della spesa per far spazio a quest'altra spesa, oneri finanziari, energia elettrica e il canone di M4. Questo crea la difficoltà degli equilibri di parte corrente. Nel 22, cioè l'anno post pandemico, molto è stato gravato sulle entrate, continua la difficoltà sulle entrate, e il 23 invece ci presenta degli shock lato uscite. Quindi negli ultimi due anni continuiamo a essere, per fenomeno esogene, dal punto di vista esogene, dal punto di vista del bilancio corrente, in difficoltà. Di fatto è come questi bilanci, quelli di enti locali di parte corrente, rispondono alla policrisi. È una parola unica che gli economisti a Davos inizio anno hanno utilizzato per descrivere la situazione attuale: la guerra in Ucraina, l'escalation dei prezzi delle materie prime, il problema sulla fornitura delle materie prime, l'aumento dell'inflazione, la conseguente aumento dei tassi di interesse. Tutto quello che colpisce noi come famiglie, come imprese, colpisce anche i bilanci degli enti locali, che a differenza dello Stato non possono fare debito per finanziare gli eccessi di spesa corrente, che è anche il dibattito attuale nella revisione del patto di stabilità che stiamo portando avanti con l'Europa. L'altro pezzo del bilancio invece è il bilancio della ripartenza, è quello che si collega al Next Generation EU, quello che traccia l'orizzonte politico dell'Europa e anche del mandato che abbiamo portato agli elettori e che di fatto trova forma nel nostro bilancio, che è quello del rilancio della città sulle direttive politiche di scelta politica che questa amministrazione fa dopo aver avuto mandato dai cittadini milanesi. Che cosa significa questo? Che a oggi guardiamo un bilancio. A inizio anno si parlava di tagli del bilancio, adesso vedremo con pochi numeri che il bilancio in realtà non è stato tagliato di nulla, anzi è cresciuto di circa 20 milioni. Quello che è successo è che in un bilancio che da un punto di vista del totale rimane uguale a se stesso, dentro siamo stati costretti a cambiare la composizione della spesa per questi fenomeni. Andandolo a guardare, perché poi forse è più facile vederlo con i numeri, questa è una slide ragionieristica, ma come vedete nelle fascette colorate di rosso, nell'obbligo del pareggio di bilancio che abbiamo dal punto di vista costituzionale, le entrate e le uscite devono essere uguali. In alto trovate l'anno di riferimento, quindi il 2022, P piccolo significa il preventivo del 2022 verso il preventivo del 23. Come vedete nelle righe che sintetizzano il totale entrate e le totali spese, il bilancio del 23 a preventivo è di 3 miliardi 594. Quello del 2022 3 miliardi 572. Come vi dicevo prima, il bilancio non è stato tagliato, anzi è leggermente superiore, quindi non c'è un taglio di bilancio, c'è la necessità di gestire degli shock esogeni, come dicevo prima, soprattutto lato spesa, che non sono derogabili e che vanno a naturalmente sostituire altra spesa che veniva fatta prima dalle direzioni. Quindi il numero che volevo condividere con voi è circa 100 milioni che facilmente si raggiunge con tre voci di bilancio, in realtà ce ne sono diverse, ma credo che per comprendere il meccanismo sia sufficiente questo. Come abbiamo chiuso nel 2022 e nel 2023? Come abbiamo reagito ancora alle difficoltà generate dal Covid e dalle entrate nel 2022? Ve lo anticipo io, è nel box delle entrate, il penultimo rigo, avanzo di amministrazione, vedrete 176 milioni 800 mila euro. Se ricordate, con il governo Draghi, finito lo stato di emergenza al 31 marzo, è stato deciso che sugli enti locali non vi fossero più trasferimenti che erano stati garantiti nei due anni precedenti. Per intenderci, durante il governo Conte 2 alla città di Milano sono arrivati 0,5 miliardo nel 20 e 0,5 miliardo nel 21 a che cosa fare? A coprire le minori entrate e le maggiori uscite dovute al Covid. Quindi negli anni del Covid, paradossalmente, dal punto di vista dell'equilibrio dei conti, noi abbiamo beneficiato da chi ha fatto politica con il bilancio dello Stato. Arrivati al marzo del 22, il governo Draghi decide che finito lo stato di emergenza era finita anche l'emergenza economica, quindi ha azzerato questi contributi, lasciando Milano in particolare difficoltà, perché Milano, soprattutto sul trasporto pubblico locale, ha una caratteristica unica: introita e la vendita dei biglietti. Quindi la vendita dei biglietti non va nel bilancio di ATM, ma è all'interno di quella del Comune di Milano. E se vi ricordate, nel 22, ma questo rimane vero ancora oggi, l'abitudine all'utilizzo dei mezzi, c'era ancora tanta paura, era molto bassa. Poi vedremo anche i numeri. Come l'abbiamo fatto con, e cosa che abbiamo richiesto al governo, di poter utilizzare risorse nostre. Quindi, nonostante non fossimo ancora in fase di assestamento, ci è stato dedicato un decreto con cui abbiamo potuto applicare avanzo, perdonatemi, coda di estate, c'è stata data la possibilità di utilizzare avanzo già in fase di previsione, cosa che è non legittima da un punto di vista contabile, quindi è stata un'eccezione. L'anno successivo, cioè nel 23, l'equilibrio di bilancio così anticipo una delle criticità che abbiamo avuto. Quarto rigo partendo dall'alto, l'equilibrio è stato raggiunto immaginando alienazioni immobiliari a copertura della spesa corrente, ancora una volta una manovra straordinaria per 141 milioni di euro, l'anno precedente era 50, quindi anche questa cifra assomiglia molto a quella dell'utilizzo dell'avanzo e restituisce un po' la difficoltà, cioè quello che manca strutturalmente per arrivare all'equilibrio. Poi vi anticipo che né nel 22 né nel 23 è stato alienato alcun bene, cioè non abbiamo venduto neanche un immobile, ma abbiamo coperto quella cifra utilizzando l'avanzo. Però cosa significa? Che in fase di previsione, per raggiungere l'equilibrio di bilancio, in due anni diversi, in forme diverse, siamo andati con una manovra straordinaria, sicuramente nella cifra, perché parliamo di qualcosa intorno ai 150-180 milioni di euro. Come è andata lato entrate nella slide successiva, per avere poi un focus anche più attento rispetto a quello che vi anticipavo. E nei tre box di fatto vedete quelli che sono i tre titoli di entrate principali di ogni comune, le entrate tributarie, le entrate extratributarie e i trasferimenti statali e regionali. Il primo box, quello a sinistra, ci dà e ci ritorna quello che succede sulle entrate di natura tributaria. Come vedete, rispetto al 22 tutto sommato si mantengono costanti, vi sono due buone notizie: una, l'imposta di soggiorno, che aumenta da 35 a 55 milioni grazie a un ritorno robusto dell'attrattività della città finito il periodo di Covid o comunque di post-Covid, e poi l'addizionale IRPEF che passa da 195 a 210 milioni di euro, ma su cui noi non abbiamo nessun tipo di autonomia. L'addizionale IRPEF è bloccata allo 0,8%, cosa significa? Che il monte di pagamento IRPEF del Comune di Milano è aumentato e quindi automaticamente è aumentato anche l'incasso. Quindi si può dire che il milione di contribuenti milanesi è diventato più ricco nel totale, poi con le differenze che possiamo immaginare durante questi anni. Ma di fatto, se vedete queste voci di bilancio, IMU, TARI, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno, sono tutte fisse, il Comune non ha nessun tipo di autonomia. In realtà ne potremmo avere una, è uscito un po' sui giornali in questo periodo, anche dopo un incontro tra il sindaco e il ministro Salvini, che non ha la delega al turismo, ma è stato discusso anche su quel tavolo, che è l'imposta di soggiorno. Questo, ho guardato prima una interrogazione, credo all'ordine del giorno, su che cosa si vuol fare dei municipi, e un po' mi viene da riproporla che cosa si vuol fare con i comuni. Perché l'anno scorso nella legge di bilancio ho preparato degli emendamenti alla legge di bilancio, condivisi anche con il Ministero dell'Economia, promossi in Parlamento anche in maniera bipartisan. Uno di questi riguardava la legge sulla tassa di soggiorno. Oggi la tassa di soggiorno è istituita con una legge del 2010-2011, che cosa dice? Ogni comune che può impostare la tassa di soggiorno lo deve fare in un range fra 0 e 5 euro, mantenendo un criterio di progressività, e ogni comune poi si è autonomamente dato un regolamento in questo limite. Per Milano è stato scelto all'epoca le stelle come criterio di progressività, quindi facendo un esempio 3 euro 3 stelle, 4 euro 4 stelle, 5 euro 5 stelle. I B&B erano stati posizionati su 3 euro, anche perché all'epoca il fenomeno dei B&B era meno importante rispetto a quello che poi è successo negli ultimi anni. La richiesta era, anche visto l'andamento del turismo e dell'inflazione, di dare libertà ai comuni di farlo fra 0 e 10 euro, poi ognuno avrebbe scelto nei criteri di progressività di muoversi come vuole. Naturalmente l'emendamento è stato bocciato, non avrebbe pesato sulle casse dello Stato, perché la tassa di soggiorno la pagano i turisti, non gli albergatori, che è un altro punto da ribadire. A Milano parliamo di più del 50% tra l'altro di turisti stranieri, ma vanno a rendere i servizi che il turismo, la dico male, consuma all'interno di ciascuna città, se pensiamo semplicemente allo spazzamento delle strade e al decoro pubblico. È stato poi approvato l'emendamento con una modifica: lo possono fare fino a 10 euro solo i comuni che hanno 20 volte il turismo rispetto agli abitanti. Di fatto risultano in Italia 5 città che possono, 5 comuni che possono fare, che sono Firenze, Venezia, Verbania, Pisa e Rimini. Il criterio del per 20 naturalmente non ha, a mio avviso, nessuna ragione politica, e la beffa qual è? Che a oggi Roma lo può fare perché ha la legge speciale e l'ha fatto, Firenze entra in questo cluster e credo che lo stia facendo, Milano non può farlo, quindi creando una disparità totale e lasciando zero autonomia agli enti locali, che anche per una scelta politica avrebbero potuto pagarla, visto che si tratta comunque di una tassa, E quindi un po' mi viene da pensare che forse siamo in due a doverci lamentare, non solo i municipi ma anche i comuni in Italia, perché anche su quello che è risorsa propria e che non costa le spese alle casse dello Stato trovano un vincolo. Adesso vedremo se potrà cambiare. E guardando invece nel box rettangolare più piccolo, i trasferimenti statali rispetto al 2022, i trasferimenti statali diminuiscono da 678 milioni a 627. Dico statali, in realtà sono altri enti, Stato e Regioni, ma in realtà il contributo regionale, cioè il secondo rigo, che è quello sul trasporto pubblico locale, il fondo TPL viene definito a livello centrale, viene dato alle regioni, le regioni lo dividono tra le agenzie di bacino, rimane per la nostra 262 milioni 800 mila euro, mentre c'è un ulteriore decremento delle code dei trasferimenti dell'anno precedente, quindi ai 100 milioni di spese in più, lato entrate sui trasferimenti registriamo un altro meno 50. Sulle entrate extratributarie invece si incominciano a vedere gli effetti positivi dell'allontanarsi dal periodo più duro del Covid, anche da un punto di vista non solo sanitario ma anche economico. Le entrate extratributarie sono di fatto la capacità di ogni comune di farsi imprenditore, cioè di valorizzare i propri asset, e qui i numeri più interessanti da vedere, uno lo anticipo io che spesso è oggetto di discussione, sono le sanzioni da codice della strada. Sono 232 milioni di previsione nel 22 e 251 milioni nel 23, in assestamento di luglio il 251 l'abbiamo riportato a 230, che poi è stato più o meno il consuntivo del 22. Anche qui si parla di multificio, in realtà nel 19, cioè nel pre-Covid, le sanzioni codice della strada erano oltre 280 milioni, questo è l'accertato, non è l'incassato però. L'altra voce interessante sono i proventi da tariffe TPL, quindi la vendita a titoli di viaggio. Nel 22 abbiamo chiuso intorno ai 320, nel 23 abbiamo immaginato 395 milioni di euro, e secondo le stime che ci arrivano dalla nostra ATM di fatto siamo abbastanza in linea a raggiungere questo target, dovremmo chiudere intorno ai 390 milioni di euro, quindi anche qui non siamo ai livelli pre-pandemia, ma lo vedremo. Noi nel 19 abbiamo chiuso a 437 milioni di vendite a titoli di viaggio, ci manca ancora un pezzo di quantità di utilizzo dei mezzi, che probabilmente potrebbe anche non tornare più, visto che poi i mezzi alternativi creano concorrenza anche rispetto all'utilizzo dei mezzi. E poi via la parte di dividendi, soprattutto guardando sul 23 alla SEA, che ritorna a pagare dividendi dopo i periodi di lockdown. Quindi, diciamo, lato entrate, come vedete, c'è sui primi due titoli, cioè quello tributario e quello dei trasferimenti, un'impossibilità di autonomia da parte degli enti locali. Sul terzo, cioè quello dell'entrata extratributaria, un po' più di margine, e il ritorno a una situazione di normalità, chiamiamola così, fa prevedere anche un miglioramento da 1.222 a 1.334. Però, come vi dicevo, quello che è successo in realtà nel 23 è che sulle entrate registriamo delle note positive, sulle uscite, e qui è scritto meglio nel box sotto le tre voci che vi dicevo in anticipo della presentazione, scritte in maniera più puntuale rispetto ai numeri, ci siamo trovati rispetto al dover pagare extra costi non scelti per circa 100 milioni di euro. Nelle spese due considerazioni: una temporale, ho esteso la serie storica fino al 17, che è il mio primo anno in consiglio comunale, quindi sono numeri che ho visto poi approvati e commentati negli anni e che conosco bene, potremmo anche portarla più indietro, ma credo sia già un campione robusto. Come vedete, il totale spese correnti dal 17 al 23 passa da 3 miliardi 346 a 3 miliardi 594. Ancora una volta il bilancio è tutto sommato uguale a se stesso, anzi cresce un po'. Quindi che cosa vuol dire? Che il perimetro della spesa del Comune di Milano tutto sommato si appoggia a un criterio abbastanza uguale negli anni in termini di capacità di spesa. Le altre considerazioni sono due: uno è che questo aumento deriva molto dalle poste correlate, e quindi la capacità dei nostri dirigenti, dei nostri funzionari, qui abbiamo l'ingegnere Aldarese che non ho presentato ma adesso vi dico il perché è qui con noi, che sono capaci di intercettare finanziamenti anche di spesa corrente con un vincolo di destinazione, ma di fatto rimane tutto sommato uguale a se stesso. Questo diventa vero anche nella seconda dimensione, cioè quello della rigidità della spesa. Nelle righe sono circa 7, trovate alcune voci di bilancio, le poste correlate le abbiamo dette, il fondo crediti dubbi esigibilità che del 23 vale 341 milioni di euro, cosa indica? Il regolatore rispetto alle entrate, soprattutto quelle di dubbia esigibilità, come dice il nome del fondo, ci dice, e questo per esempio vale per le multe, tu immagini di avere multe per 100 milioni di euro, in realtà storicamente, cioè la media dei 5 anni precedenti ci dice che ne incassi la metà, quindi dei 100 milioni 50 li puoi spendere e 50 li devi accantonare, perché se tu li spendessi tutti e non ce la facessi a incassare le multe vuol dire che non avresti risorse per pagare quei servizi, quindi è una logica prudenziale, ormai accantoniamo il 100% di tutto quello che è ritenuto inesigibile dal punto di vista governativo. Poi vi sono gli oneri finanziari e la quota capitale, quindi il servizio del debito, quello che paghiamo tutti più o meno per i mutui dell'acquisto della casa, le risorse umane, cioè i stipendi dei nostri dipendenti per 673 milioni di euro, il TPL, cioè il canone di servizio che paghiamo all'ATM per le linee metropolitane, 878 milioni di euro, l'AMSA per poco meno di 300 milioni di euro, poi arriva una partita finanziaria. Queste 7-8 voci di fatto esprimono più dell'80% della nostra spesa, quindi qual è il risultato? Che in realtà prima qualcuno diceva del Consiglio, ma anche la Giunta non può autonomamente gestire 3 miliardi e mezzo del nostro bilancio corrente, perché circa l'80 è fisso, non possiamo non pagare il debito, non possiamo non pagare gli stipendi per, naturalmente per ovvi motivi e così via. Quindi in realtà quello che rimane flessibile, diciamo, a disposizione delle direzioni, lo vedete nel penultimo rigo, è 792 milioni 800 mila euro, quindi ben diverso rispetto ai 3 miliardi e mezzo. Anche se vediamo queste spese nette direzioni negli anni, vedete come in realtà l'anno precedente era 791, quindi fondamentalmente lo stesso, se torniamo indietro nel 2017, 787 milioni 900 mila euro, quindi anche quello che rimane libero per le direzioni è uguale a se stesso negli anni, fatta il pagamento delle spese fisse rimane questo. Questo ci dice una cosa importante, i famosi 100 milioni da dover recuperare, 100 milioni, non possiamo spendere 100 milioni che prima spendevamo, dobbiamo spenderli per altro, non li dobbiamo cercare e non li abbiamo dovuti cercare come giunta su 3 miliardi e mezzo, ma su 790 milioni, quindi capite anche l'impatto di dover sostituire spesa su 790 e non su 3 miliardi e mezzo. Questo ha creato poi la difficoltà di alcune scelte molto, molto sofferte, se penso ai famosi centri estivi che sono stati subito recuperati, arrivano 3 milioni, diciamo, stiamo parlando di una cifra piccola, grande in valore assoluto naturalmente, ma piccola rispetto al bilancio, fa capire la cifra della difficoltà che si ha nella ricerca degli equilibri di bilancio. Quello che abbiamo immaginato nella composizione di questo bilancio, ne ha pagato un pezzo anche il municipio, che sicuramente avrete discusso e sono qua anche per spiegare questa scelta, l'abbiamo immaginato su due direttrici, una di priorità, nel senso che vi è una legge nazionale che dice quelle che sono le funzioni fondamentali di ogni comune, quindi abbiamo garantito quelle che sono le funzioni fondamentali e poi rispetto alla parte contributiva, cioè quella più flessibile, ci siamo dati un orizzonte temporale. L'esempio è quello dei centri estivi, se non li finanzio entro aprile quando poi li abbiamo ricoperti e li finanzio a luglio è inutile perché ormai i centri estivi sono belli che finiti. Quindi abbiamo immaginato anche di coprire subito temporalmente le spese che devono essere coperte per poi lavorare in maniera dinamica nelle fasi di assestamento per garantire ogni singolo servizio. L'abbiamo fatto in questo modo nel 2022 e l'obiettivo era farlo anche nel 2023. Fortunatamente con l'assestamento di luglio siamo riusciti a garantire questo tipo di meccanismo con diverse manovre, quindi con l'idea di mantenere il perimetro della spesa a consuntivo. Non possiamo più garantirlo a preventivo, dato il contesto in cui ci stiamo muovendo, dobbiamo farlo passando per il famoso sentiero stretto di montagna che citava spesso l'ex ministro dell'economia Padoan, ma di fatto nulla di nuovo, è quello che succede anche a livello nazionale, insomma le dichiarazioni anche attuali del ministro Giorgetti vanno esattamente nella stessa direzione, parla di una manovra che è prudente e responsabile e non potrebbe essere diversamente. Quindi questo è il bilancio 23, è più sintetico rispetto a quello che abbiamo visto circa un anno fa, ma immagino possa darvi un po' il perimetro di gioco dei numeri di cui stiamo parlando, il motivo di alcune scelte e come abbiamo impostato da un punto di vista prospettico. Il bilancio di parte capitale questa scheda è un po' più tecnica, di fatto passa da 5 miliardi e 3 a 4 miliardi e 4, in quanto nel 22 avevamo accolto tutta la parte PNRR e Fondo Nazionale Complementare, che vale circa un miliardo, come vedremo dopo. Naturalmente nel 23 era stata già finanziata nel 22 via la fase attuativa, quindi stiamo parlando di un totale entrate di 4 miliardi e 4. La novità che avevo piacere a condividere con voi, come anticipavo a inizio relazione, invece è proprio vedere quello che è il mondo PNRR, Fondo Nazionale Complementare e React-EU sulla città di Milano. Se ne parla sempre dei famosi 191 miliardi di livello nazionale, poi capire un po' quello che succede a Milano credo che si possa essere di interesse di tutti. Io approssimo parlando di PNRR, in realtà parliamo di tre linee di finanziamento europee che hanno anche logiche diverse, ma per scelta politica e amministrativa nella nostra amministrazione sono gestiti dalla stessa direzione, quella del dottor Moneta, proprio per evitare che vi fossero sovrapposizioni, ci fosse un'unica gestione, un'unica regia programmatica rispetto a questo tipo di investimenti. Ebbene, il PNRR del miliardo, che cito per essere veloce ma in realtà non è corretto da un punto di vista tecnico, vale 775 milioni di euro, sono 76 interventi. I due interventi del Fondo Nazionale Complementare valgono 111 milioni di euro, React-EU, che di fatto è alla fase terminale perché scade adesso, 82 milioni di euro, 35 interventi, quindi un totale di 113 interventi per poco meno di un miliardo. A onore della cronaca e per restituire il giusto merito al governo Meloni e al governo Draghi, rispetto alla dinamica degli extra costi sulla parte di investimenti ci sono stati dati in due momenti diversi un contributo di 50, 44 milioni e poi di 50 milioni, perché alcune opere che erano state impostate per valere X con l'aumento del prezzo delle materie prime sono arrivati a costi di X più qualcosa e quel qualcosa è stato coperto. L'altra notizia che credo debba essere, questo è ad agosto, abbiamo anche un dato di settembre ma è abbastanza simile, che di questo quasi miliardo quelle che sono impegnate, cioè che sono già all'interno del bilancio, parte di questa anche già un'obbligazione giuridicamente perfezionata, cioè il contratto con l'attuatore, sono per 871 milioni di euro. Cosa significa? Che da un punto di vista temporale tutta la parte di investimenti sta rispettando quelle che sono le scadenze, ci affacciamo al 2024 per passare alla fase attuativa, cioè fare proprio le opere entro il giugno del 2026. Addirittura circa il 5% è anche stato già liquidato, che equivale a poco meno di 50 milioni di euro. Questo per darvi un overview su quello che significa PNRR su Milano. Nella slide successiva abbiamo invece dove sono andate le risorse del nostro PNRR. Non vi deve sorprendere che la parte del leone, così come sul bilancio di parte corrente, la faccia la mobilità, per poi andare sulla cultura, andare sull'educazione, sulle scuole, sulla casa e così via. Come è stato impostato, un po' così incomincio a provare a rispondere a, non so se è un ODG o una domanda del Consiglio. Ah, fantastico. Diciamo, la modalità di ottenere i finanziamenti PNRR aveva 5 versioni, quelle che interessano gli enti locali fondamentalmente sono 3. Vi erano i bandi competitivi, cioè quelli per cui ogni ente si candida con una progettualità. Per esempio per le scuole non dovevano essere progetti che avevamo già strutturato o disegnato, dovevano essere fatti ex novo, questo creando grosse problematiche di tempistica, perché in quel momento concitato programmare e fare lo studio di fattibilità per la costruzione della scuola non era così immediato, quindi è stato un po' a livello nazionale, questo non è vero solo a Milano, è vero in tutti i comuni d'Italia, quindi se è vero in tutti i comuni d'Italia, indipendentemente dall'amministrazione, io deduco che la problematica forse è come è stato disegnato a monte, anche il PNRR ha delle, tanto è vero che il governo Meloni sta provando a modificare una parte, ma che è stato disegnato in maniera perfetta, ha le sue criticità, è figlio di un momento storico però anche molto particolare, ma rimane un'opportunità che noi non possiamo perdere. E quindi bandi competitivi, per cui ogni comune competeva con gli altri in base ai progetti. Bandi centralizzati, quelli della cultura, ad esempio la BEIC a Milano non è stato fatto per bando competitivo ma sono stati scelti a livello ministeriale, quindi in qualche modo calato dall'alto, c'è naturalmente stato un dialogo ma sono progetti scelti dal livello centrale, non dal livello locale, quindi calati dall'alto, e poi c'era una parte minoritaria per quanto riguarda Milano che veniva data alle regioni e le regioni con criteri di riparto li davano ai comuni, quindi soprattutto sul presidio sociosanitario territoriale per intenderci. Quindi queste sono le tre modalità su cui si andava con le attribuzioni del PNRR. la gran parte per noi sono i bandi che siamo riusciti a portare con progettualità che avevamo in queste direttrici. Non è casuale, perché quello che è stato fatto è, rispetto alla versione settoriale e verticale del PNRR, le famose 6 missioni, il lavoro che ha fatto ogni città invece è rivederli orizzontale, cioè come calare sul territorio cittadino degli interventi che erano stati invece immaginati settoriali. Quindi quello che è stato fatto è riportarli sui principali documenti programmatori dell'ente, quindi il piano del governo del territorio, il PGT, il PUMS, il piano di mobilità sostenibile, da cui la gran parte va sulla parte di mobilità, il piano aria clima e l'economia circolare. Quindi di fatto l'ente ha dei documenti programmatori che hanno come orizzonte politico quello della transizione ecologica e digitale, e abbiamo fatto nient'altro che riportarli per dare più spinta agli obiettivi politici sulla parte di investimenti. Poi, se volete, c'è anche il dettaglio, insomma, per velocità non l'ho inserito. L'ultimo pezzo, quando parliamo di bilancio e dei vari documenti, è quello del debito. Ad inizio 2017 il debito del Comune di Milano, quello di medio-lungo periodo, cioè quello degli investimenti, era di circa 4 miliardi, chiudiamo il 22 a 3 miliardi e 6, e l'obiettivo sfidante che mi sono dato è di rimborsare il debito entro la fine del mandato a 3 miliardi, quindi in modo tale che il Comune di Milano possa dire di aver pagato, possa aver pagato un miliardo di debito in 10 anni su un totale di 4, quindi circa il 25%, in una dinamica totalmente inversa rispetto a quello che succede al debito nazionale. Vi ricordo che il debito degli enti locali fa cumulo sul debito nazionale, quindi sul famoso rapporto debito-PIL, per intenderci. Questo naturalmente è un dato di orgoglio positivo in generale, credo, e trasversalmente per Milano, ha dentro una criticità politica che un po' dovrebbe essere riconsiderata. Perché nel 2035, una volta rimborsato il bond Città di Milano 2005-2035, quello dell'epoca Moratti per intenderci, il debito del Comune di Milano, secondo questa previsione, sarà intorno a un miliardo di euro. Dal bilancio consolidato che abbiamo approvato ieri, il nostro patrimonio netto vale circa 10 miliardi, quindi ci troveremo a essere una città molto patrimonializzata con poco debito. Se il debito è buono, cioè finanzia investimenti utili a produrre servizi ai cittadini, questo non è un buon segnale. In qualsiasi azienda il debito serve per fare investimenti, per generare valore, naturalmente deve essere equilibrato rispetto al patrimonio e alla capacità di pagarlo. Noi abbiamo una buona capacità di pagarlo, tant'è vero che venerdì l'agenzia Fitch ci ha dato il rating, noi siamo BBB in quanto Italia, ma da soli come Milano siamo singola A, da A meno in cui eravamo 2 anni fa, e la nostra capacità di sostenere il debito viene classificata come AA. Quindi da un punto di vista oggettivo della sostenibilità del nostro debito siamo ben retati. Il paradosso è che oggi, come avete visto prima, in parte corrente dobbiamo pagare circa 300 milioni fra oneri e quota capitale, mentre si potrebbe immaginare quello fatto per le regioni ormai metà anni 15, di un allungamento del debito per abbassare la pressione, con l'idea che il Comune di Milano fra 20 anni o 30 anni sia ancora qui con caratteristiche di questo tipo. Era molto valida come idea con i tassi bassi, ancora potrebbe avere dei margini di ragionamento e darebbe a parità di debito sulla scadenza una flessibilità in più sulla parte di spesa corrente. Questo è un tema che continuiamo a sollecitare anche a livello centrale. Naturalmente non è una ricetta che va bene per tutti i comuni d'Italia, però per quelli che hanno caratteristiche oggettive come quelle del Comune di Milano potrebbe essere una soluzione per liberare risorse senza gravare sulle casse dello Stato. E queste sono le tre parti fondamentali del bilancio di previsione: la parte corrente, la parte capitale, un piccolo focus sul PNRR e la parte di debito. Il bilancio è fatto di tanti documenti, ce ne sono anche altri, questi sono quelli con i numeri che credo poi diano anche un po' il quadro di quella che è la situazione bilancistica, economico-patrimoniale del Comune. Da questo, come vi dicevo prima, abbiamo immaginato un percorso che ancora non si è fermato, cioè il consolidato di ieri è un altro piccolo tassello, ci sarà un'altra variazione di bilancio prima di fine anno, poi ci sarà il bilancio programmatico 24-26, quindi è un continuo di programmazione, per cui anche il confronto con le aule consiliari, sia municipali che invece cittadine, è utile per avere spunti e naturalmente spinte. La politica è bella anche perché c'è una natura di contrasto di questo tipo. E come dicevo prima, il bilancio di previsione di assestamento nella slide successiva, ancora una volta un piccolo stralcio di quello che è stato fatto, è stato immaginato per grazie a alcune manovre, qualcosa sul debito siamo riusciti a farla, perché metà del nostro debito è di Cassa Depositi e Prestiti, che ci ha concesso, stimolata, una mini rimodulazione di 3 rate, quindi siamo riusciti a ricavare un po' di spazio. Siamo riusciti, utilizzando una regola contabile che dice che puoi chiudere parte del tuo debito utilizzando un accantonamento, ogni volta che si vende un immobile il 10% del valore viene accantonato per la gestione del debito, e in questo modo in assestamento abbiamo chiuso 3 debiti a tasso variabile molto vecchi che scadevano nel giro di 1 anno e mezzo, risparmiando in questo modo la parte capitale e la parte corrente. Quindi abbiamo lavorato nei limiti di quello che era possibile per alleggerire la pressione sulla spesa corrente, liberando risorse, e questo ci ha garantito di poter destinare all'avanzo di luglio 260 milioni di euro di spesa. Ancora una volta, in quel momento sembrava, è stato celebrato con entusiasmo, ma registra il fatto che questo comune ha bisogno di altri 260 milioni di spesa per garantire quel tipo di spesa che abbiamo storicamente, che oggi però ha la difficoltà sul lato entrate. Perché? Perché sono aumentate alcune spese, i nuovi contratti sono indicizzati all'inflazione, i tassi di interesse sono aumentati, l'energia elettrica è aumentata, e poi soprattutto l'investimento di M4 incomincia a pesare e peserà ancora di più in maniera prospettica. Quindi quello che bisogna fare, se le entrate aumentano o ridurre altri tipi di uscite, ma questa è una scelta politica che non vogliamo fare, o bilanciare dal lato delle entrate, o altrimenti lavorare col governo affinché contribuisca diversamente sul lato delle spese, governo o amministrazioni centrali. Come è andato l'assestamento? Questa slide la salterei, tanto più tecnica che altro. Come dicevo prima, 260 milioni, di cui in parte corrente 104 milioni di euro, quindi ancora una volta vedete come i numeri si richiamano e tutto sommato esprimono quello che dicevo prima. Abbiamo parlato di 100 milioni di spesa da sostituire a livello di preventivo, adesso abbiamo ricomposto la spesa per 100 milioni, quindi di fatto stiamo parlando di una spesa che era stata sospesa sul budget, ma che poi è stata in assestamento, siamo stati capaci e anche ha avuto le condizioni favorevoli per farlo, di ricalibrare questa spesa. Dove è stata destinata prevalentemente? Mobilità, ancora una volta 25 milioni più 5 M5, sicurezza urbana per 8 milioni e mezzo, direzione educazione, i famosi centri estivi più altro 4 milioni e 4, il collega Bertolè su welfare circa 15 milioni di euro, la direzione servizi civici e municipi, quella che impatta direttamente voi, 2 milioni e 400 mila euro, direzione verde 7 milioni e 100, la parte sport 1 milione e 7, la cultura circa 5 milioni, le altre direzioni 30, ed è la direzione bilancio per quella manovra sui debiti, sul debito che vi dicevo fondamentalmente, per un totale di circa 104 milioni di euro. Un sottodettaglio, poi io ho la delega al bilancio per quanto riguarda come vengono spesi all'interno, qualcosa posso rispondere io, dopodiché i miei colleghi sono un po' più puntuali nel darvi risposte, se le volete, nel caso faccio io da ponte per darvi risposte più esaustive. Ma di fatto, guardando le principali voci, soprattutto su welfare, molto è andato sull'assistenza a minori anziani. La slide successiva. Eccole qua. Sulla parte cultura, i contributi a associazioni e musei cittadini e alle imprese, cioè tutto quello che è stato fatto in termini di cultura diffusa dal mio collega Sacchi, per poco meno di 5 milioni di euro, e poi sul TPL ve l'ho già anticipato, circa 30 milioni di euro. Quindi l'idea della dinamicità ha funzionato, naturalmente con un numero importante, stiamo parlando di 260 milioni di assestamento su un bilancio di 3 miliardi e mezzo, visto nel suo totale, quindi parliamo di una cifra importante, che è figlia degli ultimi anni, che non può essere vista però in maniera strutturale, è una tendenza che deve essere invertita, perché non garantisce quello che invece ogni comune deve fare, cioè i servizi in quantità e qualità ai propri cittadini. Anche in parte capitale c'è stato un assestamento importante, la slide successiva, così facciamo prima, e che ancora una volta richiama quello che dicevo all'inizio, cioè l'idea di spingere rispetto al rilancio della città, su alcune direttrici di scelta politica naturalmente, per cui abbiamo 93 milioni per l'adeguamento antincendio delle prime 3 linee della metropolitana, 25 milioni per il palazzo del Capitano di Piazzale Beccaria, alcune manutenzioni straordinarie come quella della scuola di via San Romanello, le facciate, perdone, delle case popolari di via San Romanello e del Cavalcavia Bussa, e come dicevo prima l'opportunità di accelerare rispetto agli investimenti, quindi abbiamo anticipato alcune scelte di investimento del 24 al 23, nello specifico i nuovi ascensori per M1 e M2 per il superamento di barriere architettoniche per 19.740.000, la magnifica fabbrica e i laboratori del Teatro alla Scala per 25 milioni di euro, questi sono una parte dei finanziamenti europei per intenderci, e poi la scuola secondaria di Viale Sarca per 11 milioni di euro. Quindi anche qui un corposo intervento o per irrobustire lo necessario o addirittura per anticipare, per incrociare prima i nostri obiettivi. Dopo luglio c'è stato il consolidato, che è di ieri, ma di fatto il consolidato oggi non è nelle slide, è una fotografia di quello che è successo nel 2022, sia come Comune di Milano che come bilancio consolidato. Poi magari la prossima volta portiamo anche queste slide, ma anche lì la gestione caratteristica, diciamo, che cosa ci chiede il regolatore col consolidato? Di far vedere, secondo lo schema aziendale, quello della contabilità economico-patrimoniale, cosa succederebbe al Comune di Milano. Noi abbiamo una contabilità finanziaria, non economico-patrimoniale, e la differenza fra ricavi e costi, la gestione caratteristica per Milano nel 22 fotografata è meno 200 milioni, che ancora una volta richiama tanto i 260, diciamo, come vedete il numero che sembra mancare al nostro bilancio per essere in equilibrio gira fra i 200 e i 260 milioni. A livello poi consolidato, cioè mettendoci dentro anche le partecipate, il meno 200 diventa più 200, quindi con un contributo importante delle nostre aziende, soprattutto a 2A e 6A che sono tornate, a 2A sempre fatto in realtà, 6A che è tornata a livelli prepandemici. E invece le due novità, insomma, per quanto possano valere rispetto al primo incontro, è un focus sul municipio per vedere cosa è successo in assestamento, e come vedete il consuntivo 22 era di 1.193.000, in previsionale 23 c'era stato il famoso taglio dei municipi, quindi qualcosa intorno al milione di euro, in assestamento, e sono sicuro che il Presidente farà di tutto per spenderli, 1.375.000 euro, quindi in due tempi siamo riusciti a riportare la spesa a livello del 22 di fatto. Poi vi è un focus su come vengono spesi, ma questo lo sapete sicuramente voi meglio di me, in termini di attività culturale, diritto allo studio e CAM. Nella slide successiva invece, per vostra conoscenza, il dettaglio, ho banalmente fatto un filtro sull'Excel dei nostri interventi di PNRR, sono quelli che ricadono sul territorio del municipio 2, quindi così c'è anche un focus più dettagliato su quello che succede sul municipio. L'altra novità è l'ingegnere Aldarese, direttore dell'area patrimonio e sono un po' stanco anch'io, è patrimonio del Comune di Milano. Perché questo? Perché delle deleghe oltre il bilancio, che ha le problematiche che avete visto, vi è anche il patrimonio, e col patrimonio stiamo provando a fare un lavoro di coinvolgimento ulteriore dei municipi, ancora una volta per rispondere alle domande precedenti, su quello che è possibile. E allora l'idea con l'ingegnere Aldarese quest'anno era di un coinvolgimento maggiore dei municipi su due attività. Una è che sono state poi chiamate con un programmino che si chiama SEFEM, e di fatto un po' fa capire l'obiettivo qual è. Abbiamo mappato tutti i nostri piani terra ERP che sono in gestione al patrimonio, sono circa 1000, 600 sono già occupati con regolare contratto. Ci siamo dati un obiettivo di aumentare un po' manageriale di 50 unità all'anno attraverso dei bandi. Nel 22 ne abbiamo pubblicati 6, nel 23 ne vorremmo pubblicare 7, siamo a 4 credo adesso, quindi abbiamo tempo per raggiungere il nostro obiettivo di 7, facendolo su bandi dedicati. Alcuni sono di natura commerciale, quindi l'obiettivo è alzare la saracenesca in alcuni quartieri particolari per stimolare la microattività, la microimpresa, e anche per dare presidio sociale. Altri bandi sono totalmente di carattere sociale, quindi sono destinati ad associazioni di tipo culturale, sportivo o altro, che hanno più il presidio del territorio. Perché? Perché sono le associazioni chiave del territorio che ha un polso diverso rispetto a quello che può avere l'ente centrale, in questo caso Comune di Milano. Quindi chiediamo ai presidenti di darci su determinati beni delle indicazioni di cosa è più opportuno mantenere o promuovere nel proprio territorio. Questo lo facciamo su base regolare ogni due mesi. Da poco si è concluso il primo bando commerciale, ne abbiamo adesso in costruzione uno di tipo sociale, poi Sergio darà un po' più specifiche di come funziona il meccanismo. È proprio un modo per coinvolgere di più in maniera più efficace i municipi e avere un presidio territoriale di diverso tipo. Quindi queste sono le due caratteristiche. Perché lo fa il bilancio? È un modo di fare di bilancio anche questo. Noi potremmo valorizzare tutto economicamente, ma in realtà abbiamo sancito con un regolamento di fine 2022, che è il regolamento proprio dei beni a uso sociale, culturale e sportivo, in maniera chiara sia i criteri di assegnazione e anche la scontistica, per cui un'associazione può avere accesso a questo tipo di bandi con un abbattimento del canone previsto dall'Agenzia delle Entrate del 70%, più abbiamo inserito politicamente la possibilità di abbattere ulteriormente del 5, del 5 e del 5 se i progetti portati all'attenzione dell'ente sono particolarmente premianti sull'inclusione, sul presidio o su altre caratteristiche, quindi quasi arrivare alla gratuità. Questo non perché siamo particolarmente generosi, ma perché immaginiamo che certi tipi di servizio li faccia molto meglio il presidio territoriale di come li potrebbe fare il comune facendoseli autonomamente. Tant'è vero che il mancato incasso di questo non è nel bilancio che abbiamo visto, ma nella nota integrativa è evidenziato anche per la Corte dei Conti e per noi vale più di mezzo milione di euro. Quindi significa un modo di fare bilancio senza essere nel bilancio, soprattutto valorizzando il presidio territoriale. Ancora una volta, è una fase sperimentale, più o meno un anno che è partito questo progetto, tutto è migliorabile e secondo me i municipi su questo hanno un'importanza strategica. A, per segnalarci beni, molte volte essendo tanti non sappiamo lo stato di tutti o se ci sono occupazioni o se ci sono opportunità che possono essere promosse, per cui maggioranza o opposizione, se si vuole promuovere su un nostro piano terra che è vuoto un'attività, ben venga, così viene fatta l'istruttoria dall'ingegnere Alderese e viene fatto il bando, quindi siamo ben disponibili. E l'altra cosa che può fare il municipio è la parte di pubblicità. Una volta che c'è il bando, naturalmente sentire le associazioni che ognuno di noi sente per mille motivi e promuovere la possibilità di accedere a degli spazi pubblici a prezzi onestamente molto contenuti e su cui si può applicare la premialità. Avevamo una delibera che guida la valorizzazione economica dei nostri beni patrimoniali, la galleria per intenderci, e mancava uno strumento politico-amministrativo che invece guardasse a questo altro tipo di immobili. Dalla fine del 22 l'abbiamo portato in Consiglio Comunale, abbiamo messo su uno schema operativo e abbiamo immaginato il coinvolgimento dei municipi. Come dicevo prima, potrebbe essere migliorato sicuramente, ma credo che sia il ruolo dei municipi più bello che si possa portare anche all'attenzione. Troverete sempre la porta aperta per ascoltare proposte, non so chi lo diceva, qualche consigliere di opposizione, se c'è una proposta nel merito diciamo, si va oltre diciamo, l'appartenenza politica e si vede il merito. E Sergio magari può entrare un po' più nel dettaglio. L'altro aspetto del demanio, poi magari con il Presidente stiamo lavorando anche su un altro aspetto, magari lo diciamo dopo.
Grazie Assessore Conte. Prego.
Sì, funziona. Buonasera a tutti, sono Alderese, direttore dell'area patrimonio strumentale. Come diceva giustamente l'Assessore Conte, a me spiace che non ci sia il cittadino che aveva formulato il quesito, perché di fatto questa è una risposta concreta, insomma, a quella eccezione che aveva letto. Dunque, quello di cui vi parlo io appunto è il piano Terra ERP, che nel vostro settore di città, nel municipio 2, vuol dire Viale Monza, Palmanova, San Mamete, Sant'Elembardo, Bengasi e Via degli Assereto. Sono 6 o 7 complessi di edilizia popolare, diciamo ovviamente periferici, che hanno al piano terra determinati spazi. Questi spazi per tradizione sono stati assegnati a attività commerciali, diciamo negozi di vicinato, con uno sconto tipicamente del 10% sul canone calcolato con l'ultimo semestre dell'osservatorio dell'osservatorio dell'agenzia, e un'altra quota parte di spazi veniva assegnata a uso sociale, quindi un ribasso del 70%. Ecco, tutto questo ce lo siamo trovati, abbiamo cercato proprio sul mandato dell'assessore di dare forza alla scelta dei municipi, con un'idea di fondo, cioè è vero che gli spazi forse è bene gestirli centralmente, ma perché c'è economia di procedure, c'è un fattore di scala e così via, però chi più di tutti sa quello che serve in un quartiere è indubbiamente il municipio, quindi abbiamo inseguito questa idea, abbiamo formulato questo meccanismo che ha questo nome un po' di SFM, un po' iconico, e chiaramente questo tentativo di leggere il territorio lo affianchiamo anche con studi di settore, studi di altre aree del comune, cerchiamo di fare il nostro meglio veramente per portare l'inquilino giusto nel posto giusto. Tutto però nell'ambito delle procedure di derivazione europea, quindi di pubblicità, trasparenza, pari opportunità e così via. Insomma, soliti principi che più o meno improntano tutta l'azione amministrativa. C'è un'altra cosa che gradiremmo moltissimo poter chiedere ai municipi, che è quella di controllare l'impatto sul territorio di queste associazioni, cioè noi possiamo misurare l'aspetto contrattuale, se pagano o non pagano, se sono morosi, se rispettano le clausole e così via, ma nessuno più del municipio, secondo noi, riesce a misurare l'impatto, perché non è un numero, non ha una lettura contrattuale, è un feeling di impatto, cioè veramente quanto un'associazione fa volume, quanto un'associazione incide sui cittadini, quanto li aiuta, quanto gli cambia la vita, tutto sommato. Ecco, questo è qualcosa che vorremmo potervi chiedere, vorremmo poter avere un feedback su questo punto, e secondo noi è importantissimo, perché tenere un'associazione che non ha effetto sul territorio è come vanificare quel mezzo milione di euro di cui parlava l'assessore, cioè il comune ha rinunciato a un incasso a fronte di un ipotetico servizio sociale che non riesce in qualche modo ad erogare, però lo vorrebbe quel servizio, quindi sarebbe bello misurarlo. Siamo qui.
Grazie anche all'ingegnere Aldarese. Se ci sono interventi, domande, Presidente Locatelli, prego.
Grazie, tanto grazie all'assessore per essere tornato in municipio per continuare un po' il racconto, la narrazione sul bilancio, che è una materia che può essere molto complessa andarlo a sentire. Insomma, io ammetto che ogni tanto mi sono un po' perso nel ragionamento, però cioè, nel senso che c'è molto di tecnico, però poi c'è anche molto di politico a tutti gli effetti, e avere la possibilità di sentirlo raccontare in questo modo penso sia molto utile per tutti quanti, quindi lo ringrazio e ringrazio anche Aldarese per la sua presenza questa sera. Due note, la prima è un commento rispetto alla variazione di bilancio, nel senso che a inizio 2023 l'anno è stato avviato molto in salita, perché i fondi che erano stati preventivati per i municipi erano circa la metà, il diritto allo studio era stato preventivato a zero per le necessità che erano state raccontate, però poi c'è stato effettivamente, ed è giusto riconoscerlo, un impegno del Comune di Milano, e con la variazione tutto ciò che in fase preventiva era stato tolto ai municipi, poi è stato ridato in maniera piena. Nell'ultima seduta abbiamo discusso delle linee guida per il riparto dei fondi per il diritto allo studio, che ci è stato reintegrato in misura piena, esattamente come gli anni scorsi, e quindi penso che questo sia comunque sia la dimostrazione di un'attenzione che comunque nei confronti dei municipi c'è stata. La narrazione cui anche ai municipi vengono tolti i soldi, quindi a nessuno gliene frega niente del municipio, penso che sia una narrazione profondamente sbagliata, e l'ho anche sostenuto, nel 2022 il taglio ai municipi non c'è stato e nel 2023 c'è stato in fase preventiva, ma poi è stato reintegrato in misura piena. Quindi ecco, penso che siamo tutti parte di un comune, di un'amministrazione, e dobbiamo tutti farci carico delle difficoltà qualora ci siano, però poi questa attenzione ai municipi penso che sia importante sottolinearlo. Il percorso di SEFEM che è stato introdotto, noi come municipio abbiamo avuto modo di sperimentarlo direttamente in più occasioni, si sono fatte diverse commissioni anche con i consiglieri proprio su questo tema per discutere dell'uso degli spazi. E sicuramente l'aggancio che è stato fatto rispetto alla verifica e magari al controllo di come vengono utilizzati questi spazi, dell'efficacia anche degli indirizzi che vengono dati, ecco, penso che sicuramente sia un'azione importante su cui concentrarci e su cui lavorare. C'è un ulteriore pezzo, l'assessore Conte lo ha lasciato a me e lo ringrazio. Si parla sempre della parte demaniale e noi da qualche anno, non solo con questo mandato ma anche in quello prima, abbiamo acquisito la gestione di diverse aree e di alcuni immobili. In anni passati c'erano per esempio l'area degli orti di via Padova, ma poi è arrivato, c'era storicamente l'anfiteatro Martesana, i nostri CAM, si è iniziato a gestire direttamente il chiosco presente all'interno del parco Francarame. Quindi c'è stato un ampliamento delle aree, degli immobili a gestione diretta dei municipi. In quest'ultimo mandato si è incrementato ulteriormente, nel senso che si è arrivati all'acquisizione di alcune aree. Una è per esempio l'area di Via Becchi, su cui è stato fatto partire da un anno circa un patto di collaborazione, ed è un'area che è stata acquisita dal municipio in accordo col demanio per sviluppare azioni di socialità. In questo momento stiamo ragionando su altre due aree, una in quartiere Adriano in via San Mamete, è un'area demaniale, a verde spontaneo, e l'altra invece è un'area in via Popoli Uniti, quella invece totalmente asfaltata, su cui c'è una disponibilità e un'intenzione del municipio a valorizzarle, e in questo senso si è ragionato insieme all'assessore, insieme alla direzione, per trasferire queste aree, ed è una cosa su cui abbiamo convenuto e si procederà in tal senso, per trasferirle ai municipi per fare altre azioni e implementare le aree a disposizione. Ma questo è ciò che è avvenuto anche con un altro immobile, l'ex casa del custode di via Frigia. È stato indetto poco tempo fa un bando, forse è stato chiuso, adesso non lo so, però è un altro immobile che è stato acquisito dal municipio. Si sta lavorando per concludere i lavori all'ex casa del custode dell'anagrafe di via Padova, anche di questo non avevamo avuto modo di discutere, i lavori sono ancora in corso, quindi materialmente non ci possiamo fare niente, però è un altro immobile su cui si è lavorato. Insomma, è un lavoro, penso, in questo senso importante e che va molto nella direzione anche di responsabilizzare i municipi rispetto alla gestione di immobili propri. Un altro immobile che è stato trasferito al municipio, sempre nello scorso mandato, è in via Sant'Uguzzone, dove oggi viene ospitato il Centro Milano Donna, il CAM, la casa dei giochi, chiamiamola così, ha un altro nome, insomma è un altro immobile che è stato acquisito in anni passati. Ecco, penso che questo sia veramente molto importante, in questo ringrazio anche l'assessore e tutta la direzione per la disponibilità anche di ragionare su non solo una valorizzazione economica degli immobili, ma anche una valorizzazione sociale, e in questo senso dare protagonismo al nostro municipio e in generale ai municipi.
Se i consiglieri vogliono iscriversi e partecipare al dibattito. Consigliere Preziati, prego.
Sì, grazie. Anch'io voglio innanzitutto ringraziare l'assessore che riesce sempre a spiegare in maniera chiara concetti anche abbastanza complessi. Però mi dispiace, ma vorrei chiedere comunque un chiarimento, nonostante la sua chiarezza, o un approfondimento se non altro, cioè rispetto alla voce di 141 milioni di alienazioni patrimoniali. Se ho capito bene un po', cioè noi prevediamo, abbiamo previsto 141 milioni di alienazioni che poi non sono state fatte, ma in questo modo abbiamo raggiunto l'equilibrio di bilancio in spesa corrente. E, però nel momento in cui non li abbiamo fatti, come li abbiamo coperti in assestamento e soprattutto li abbiamo tolti dal conto capitale, questi 141 milioni, è corretto questo? Quei 141 milioni che abbiamo tolto per raggiungere l'equilibrio in conto capitale vengono poi reinseriti in conto capitale? Grazie.
Consigliera Splendido, prego.
Sì, grazie Presidente. Intanto ringrazio l'assessore Conte, che è la seconda volta che viene a spiegarci il bilancio e quindi ci tiene al nostro municipio, quindi questo volevo dire. Volevo chiedere una cosa stupida, forse per tutti gli altri. La vendita dei beni immobili è stato sul giornale quello che è stato venduto in zona 9, un immobile comunale, non so se c'era il comune lì, ecco, esatto. Cosa è stato, a quanto è stato venduto? Ecco questo. Poi volevo chiedere, su occupazione solo pubblico, io non ho visto la voce, so che quando durante il Covid era stato dato gratis a tutti i commercianti di mettere i tavoli fuori, adesso pagano questi, cosa pagano perché sono allargati parecchio, quindi volevo chiedere questo, grazie.
Consigliere Solazzo, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io ci tenevo semplicemente a fare una piccola nota di merito perché penso che sia doverosa e utile che venga fatta. Ovviamente ci tengo a ringraziare anch'io l'assessore Conte perché penso che la serietà e la professionalità possa andare anche oltre l'appartenenza politica e di certo noi su questo penso che abbiamo sempre dimostrato assolutamente la disponibilità e la capacità di andare a ragionare nel merito e di certo non nasconderci dietro bandierine di colori politici. Ci tengo però a far presente, assessore, che lei questa sera è potuto intervenire, ha potuto fare questa importantissima e dettagliata relazione solo grazie alla serietà e al buon senso dell'opposizione, perché mi spiace sottolineare che anche questa sera, come molte altre volte, la maggioranza in Municipio 2 non ha i numeri. Io ricordo che questa maggioranza in questi due anni ha avuto anche l'arroganza di sostenere, quando venivano presentate delle proposte da parte dell'opposizione, aveva l'arroganza di rispondere che questa maggioranza ha i numeri per governare e quindi sostanzialmente per fare quello che vuole. Ecco, questa sera non eravate in grado di far fare questa importante illustrazione all'assessore Conte, quindi penso che quando venga fatto presente che questa opposizione è solo in grado di fare becero ostruzionismo e di non portare niente di costruttivo, ecco, mi piacerebbe che ogni tanto venisse ricordato che forse il buon senso a volte sta anche dall'altra parte e la serietà di affrontare argomenti così importanti, ma non nel nostro interesse, nell'interesse della città di Milano e dei cittadini milanesi, perché penso che il bilancio riguardi tutti, non riguardi solo alcuni, quindi la ringrazio ancora una volta per la relazione importante e dettagliata che è stato in grado di fare, ma ripeto, in grado di fare questa sera solo grazie all'opposizione.
Grazie, consigliere Solazzo. Consigliere Sorrentino.
Grazie Presidente, anch'io ringrazio Assessore per la presenza e l'attenzione. Ho fatto alcuni appunti, mi conceda un po' di polemica, fa parte del ruolo, e anche un paio di domande. Allora, partiamo dalla polemica così è più divertente. Il miliardo il miliardo di debito in meno e quindi diciamo il costo alle casse comunali si sente tutto. So che non è tematica di bilancio, però è in, come dire, deriva dal bilancio stesso e si sente nelle periferie. Io ho la fortuna, sfortuna perché è una questione logistica, di abitare in centro e di lavorare e far politica in periferia. Le assicuro che lo stacco tra l'una e l'altra è notevolissimo ed è rimasto notevole nel tempo, quindi se c'è modo di agire, questa è una tematica più politica che di bilancio, ci mancherebbe, ma siccome il bilancio fa politica e lei ne è l'esempio, secondo me è importante valutarlo come poi sicuramente ci si risponderà con il programma periferie, tutti i bandi fatti, per carità, però sono sotto gli occhi di tutti che questi non bastano assolutamente. Siamo tempestati di centri di accoglienza, di degrado, di parchi non gestiti come i parchi del centro. Ne voglio fare un discrimine non tanto per un discorso classista, quanto per dimostrare che laddove si vuole si può e si fa anche molto bene, laddove forse non c'è quell'attenzione c'è veramente il degrado, e il degrado crea degrado. Quindi le chiedo se è possibile dal canto suo, se pensa ci possa essere una soluzione che non c'è stata tra l'altro in questi ultimi 15 anni. Quello che secondo me pecca, insomma, è un po' sotto gli occhi di tutti, anche qui un po' di polemica, il fatto che i municipi coprono il 2% del bilancio, ci può stare, anzi è fin troppo per le deleghe che abbiamo secondo me. Il problema è che non abbiamo deleghe, mi perdoni, e sono promesse da 3 mandati. Sono promesse queste deleghe e sono sconfessate di fatto e politicamente parlando. Sono sconfessate politicamente perché di fatto abbiamo le stesse deleghe di 15 anni fa, quindi di fatto è proprio così, è quanto più realistico. Più realistico della situazione, diciamo, di bilancio è proprio il municipio stesso. Abbiamo il personale non adatto numericamente, ci tengo a specificarlo, alle mansioni che vengono richieste non tanto dalla politica, perché le deleghe sono poche, dai cittadini. Io penso di avere, diciamo, le sue stesse richieste da parte dei cittadini, temo di averne molte di più in realtà, assessore, perché tutti noi siamo il front office del cittadino, molti cittadini conoscono molto di più noi direttamente, noi maggioranza e opposizione, che i 40 consiglieri eletti centralmente, quindi fanno più riferimento, siamo il politico vicino di casa, diciamo. E un'altra piaga che affligge i municipi, e mi spiace che non sia la maggioranza a evidenziarlo, perché siamo in una sede quanto più opportuna, nel senso non abbiamo e i cittadini qui ad applaudire il consigliere di maggioranza o opposizione, però mi spiace che non sia la maggioranza a segnalare questo, è il personale e soprattutto la programmazione, secondo me, dei bilanci. Nel senso che un municipio, e questo lo dico per esperienze pregresse, ma mi sembra di essere abbastanza in linea con quello attuale, però mi sconfessino i colleghi, non sappiamo per tempo come possiamo spenderli questi denari. E siccome sono pochi e sono quel 2%, almeno saperlo per tempo risolverebbe molti dei nostri problemi. Io le riporto un'esperienza di vita vissuta, diciamo, dello scorso mandato, dove avevo un ruolo, eravamo la maggioranza, abbiamo avuto la quadra sui conti delle luminarie natalizie, che praticamente era già Natale. Quindi immagini cosa abbiamo potuto fare. E mi sembra, se non sbaglio, che il bando per le luminarie è una decina d'anni a questa parte, che se non va deserto siamo lì, ma questo non perché non ci sia, io dico sempre luminarie perché mi sta abbastanza a cuore come tema, però ce ne sono tanti altri, però ce ne sono, cioè non è che la gente non vuole luminarie o non ci siano commercianti o associazioni che vogliono farle, manca proprio la programmazione. Quindi personale e programmazione affliggono tantissimo. Poi politicamente ci sono 15 anni di richiesta di decentramento che non arriva. Quindi diciamo delle due cose, almeno la prima sarebbe molto semplice. dal punto di vista nostro, anche perché siamo il 40%, ci piacerebbe essere il 40% del bilancio, ci piacerebbe essere il 30, il 20, siamo il 2, almeno quel 2, assessore, secondo me è fisiologico ed è doveroso da parte vostra farlo sapere quanto prima e darci una soluzione quanto prima, perché oggi abbiamo...
Concluda, consigliere.
Mi scusi, mi dilungo, ma la vedo raramente, non ci sono tantissime richieste di intervento. Noi non possiamo andare avanti con così poco personale. Siamo in balia della veramente grande professionalità, tra l'altro delle presenti, perché tanto il personale quello è poco di più di quello presente, e poi dobbiamo veramente tenere a bada 190.000 cittadini, perché sulla carta sono meno, ma poi sappiamo che fra studenti, abitanti, immigrati o che altro, superiamo notevolmente quelli che sono i dati che ci dà l'Istat o ci fornisce il Comune di Milano. Quindi le chiedo veramente come ha intenzione di agire come assessore, ringraziandola ovviamente per la presenza, e non è da poco. Una domanda, sì, l'ultima, sì. Per quanto riguarda il SEFEM, questa è una mia disattenzione, ha parlato molto di associazioni, però ha fatto anche cenno a commercianti, giusto? Cioè, se non sbaglio, volevo giusto questa conferma da lei, grazie.
Grazie, consigliere Sorrentino. Consigliere Capuano, prego.
Eccoci, grazie, buonasera. Allora, io faccio una premessa, che quando l'assessore Conte, che ringrazio per la chiarezza sempre espositiva, che rende semplici le cose molto complesse, era venuto a parlarci l'anno scorso, poi dopo qualche mese è arrivata la notizia della riduzione del bilancio, che poi è stata prontamente recuperata, insomma, questa volta no, cioè questa volta no. Vado però, le lascio qualche suggestione su cui vorrei qualche spunto, su cui vorrei un suo commento, perché insomma noi maneggiamo questa materia con un po' di difficoltà, è una materia estremamente complessa. E poi scendo sulla realtà dei municipi. Allora, io credo che l'esposizione che lei ha fatto già nel 2022, che oggi ha ripreso per spunti, ci racconta che per quanto riguarda gli enti locali, le regole di contabilità e di fiscalità attuali, soprattutto per le grandi aree metropolitane, non reggono più. L'ipotesi, la menzione che lei faceva all'imposta di soggiorno, secondo me è emblematica, ma ce ne sono anche altre, laddove ad esempio ci sono entrate del comune che non derivano da un'imposizione tributaria, ma magari da un miglioramento della capacità di andare a recuperare i propri tributi, o anche laddove derivano queste maggiori entrate dall'attrattività della città, cioè ho più turisti, introito di più. Quindi secondo me il caso questo l'abbiamo visto anche forse con la Tari, e comunque il caso dell'imposta di soggiorno forse dovrebbe porre al centro, più che un discorso di autonomia differenziata delle regioni, credo io, un discorso di autonomia differenziata dei comuni, su cui peraltro questo è il paese dei cosiddetti mille campanili, per cui insomma probabilmente su questo potremmo fare delle battaglie anche bipartisan, ritengo. Quindi su questo volevo una sua riflessione, anche perché dal punto di vista politico i bilanci dei comuni saranno via via più stressati dai contesti che lei ama chiamare di policrisi, lo cita spesso, insomma. E io penso anche alle prossime annualità, che vedranno stressati i servizi quali i servizi sociali dovuti alla cancellazione del reddito di cittadinanza o alla rimodulazione, lo dico senza alcuna polemica, però il dato di fatto è che il Comune di Milano avrà più cittadini che premono alle sue porte per avere i servizi e per arrivare a fine mese. Questo sarà un dato di fatto. Una delle cose che a me veniva in mente era, per esempio, veniva in mente, ma non è farina del mio sacco, è la riduzione dell'accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità. Questo perché lei più volte nel suo intervento ha detto che Milano è in grado di conseguire risultati, è un buon pagatore, di ripagare il suo debito, addirittura di ristrutturarlo. Quindi se era pensabile magari con importi, per importi o anche per periodi di tempo limitato, che i comuni più virtuosi, che possiamo dire, sicuramente le città metropolitane, questo è un problema che, con l'eccezione di Roma Capitale, che ha altre, beneficia di altre entrate e di altre regole, regole, forse la città di Milano, che ha dimostrato nei fatti di riuscire a recuperare i crediti, o che decide magari di aderire ad impegni di, a impegni di risultato, impegnandosi ad un determinato risultato. Quindi, se questa poteva essere anche una strada sulle cui le chiedo una sua suggestione, un suo commento. L'altra suggestione che le chiedo, il commento, o anche, visto che parliamo di bilancio, una previsione, se era pensabile una riduzione della rimodulazione, una rimodulazione, mi scusi, del fondo di solidarietà comunale, perché noi oggi mettiamo in capo una rimodulazione che, è vero, tiene conto di un pregresso e di serie storiche, è adorabile, l'adoro, è la mia preferita. Ok, dicevo, una rimodulazione, un ripensamento del fondo di solidarietà comunale, che va praticamente, che già oggi tiene conto di una serie di serie storiche, tiene conto di un pregresso, però oggi è messo in capo maggiormente alle città metropolitane e ai comuni come Milano. Gli effetti dell'inflazione, ad esempio, quando si parla di acquisto di beni e servizi, ma anche banalmente gli aumenti contrattuali del personale, quindi derivanti da, dall'applicazione dei nuovi contratti di lavoro, o quando si parla di approvvigionarsi di materie, di materie prime. Ecco, questo, secondo me, pensare che questa, che non ci sia una verticalizzazione nel fondo di solidarietà comunale per le aree metropolitane che erogano più servizi, è un vulnus oggi nel nostro sistema, diciamo, come è pensata la contabilità degli enti locali. Vengo a due questioni più local, su cui non le chiedo suggestioni, ma le faccio proprio chiaramente due domande. Uno, 16 milioni dei fondi del PNRR tagliati, e molti dei quali riguardavano, almeno credo sia la parte della tranche che è stata tagliata o rimodulata dalle ultime informazioni, molti dei quali riguardavano progetti, progettualità dei comuni. Lì dentro c'era anche qualcosa del comune di Milano che non vedrà la luce, perché non è vero quello che ci raccontano i cittadini che arrivano qui liberamente a dire cose. A volte c'è anche una, c'è stato un ripensamento, una rimodulazione dei fondi del PNRR, e io vorrei capire se Milano è ancora in corsa con tutti quei progetti o se quei progetti li perdiamo per strada. Okay? L'ultima domanda è proprio local, proprio bassa, 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 è i municipi. I municipi, in parte quello che diceva il consigliere Sorrentino, ma io lo guardo da un'altra parte. Una, l'impossibilità di andare al di là della logica della spesa corrente. Noi dobbiamo, per poter mettere a terra delle progettualità, poter impegnare i fondi su più annualità, che può essere coincidere con il mandato, può coincidere col duro, lo so, però una riflessione che va fatta, quella sui municipi.
Prego di concludere.
E poi, quindi concludo, e poi la piena attuazione del regolamento dei municipi, appunto, ad esempio l'articolo 61. Perché credo che molti siano i barbari che bussano alla sua porta, nella sua stessa maggioranza, anche a nella nostra stessa maggioranza, a chiedere questa cosa, perché siamo, insomma, abbiamo anche questa possibilità di dialogo con lei, anche diretta e molto centrata. Ecco, queste sono le suggestioni che io le lascio e le due domande che le pongo. Grazie.
Grazie. Consigliere Bertolotti, brevemente, grazie. Facciamo un altro giro. Grazie, prego.
Do una risposta così, diciamo, magari va, tanto va a beneficio dell'Aula, mi spiace poi se deve andare via. che siamo partiti timidi, poi le domande sono aumentate nel tempo. Allora, sulla parte di occupazione sul ruolo pubblico, certo che pagano. Durante gli anni del Covid, dato lo stato di emergenza, sull'extra spazio è stata la gratuità venuta meno al 31 marzo 22, quando è finito lo stato di emergenza. Quindi chi poi ha scelto dopo, con un regolamento che la mia collega Cappello ha migliorato, paga sull'extra spazio. Poi ci sono le situazioni di abusivismo che devono essere contrastate, però questo è un altro tipo di ragione. Pagano, e lo trovate anche nelle slide, il canone da unico di concessione di suolo pubblico, esposizione pubblicitaria, insieme vale circa 80 milioni di euro su Milano. Io credo che sui pubblici esercizi sia intorno a una quarantina, adesso però non ho il sottodettaglio, magari lo faccio avere, però è presente, pagano, quindi fortunatamente pagano, e non c'è più la gratuità. Invece l'immobile che citava, il Largo dei Benedetti, è stata una gara su due lotti, uno è andato deserto, l'altro c'è stata un'unica offerta. Nella composizione del bando l'ente aveva un diritto di riservarsi se assegnarlo o meno, siamo in fase conclusiva, ma comunque non è stata perfezionata la vendita, è stato siglato l'atto, diciamo, questo stiamo finendo di ragionare, però non c'è stata nessuna vendita ancora, è presumibile che arriverà, ma è di fatto un immobile negli ultimi due anni, quando si perfezionerà. Grazie a lei.
Grazie. Consigliere Bertolotti, prego.
Grazie Presidente, io avrò una domanda velocissima riguardo ai fondi PNRR. Se era stato fatto dall'assessorato un preventivo, siccome per esempio i fondi di digitalizzazione sono fondi che in teoria si ripagano da sé, dopo dall'investimento. Per esempio vedevo adesso il progetto pilota digitalizzazione del trasporto locale, per esempio. È un esempio, è il primo che ho letto. In teoria, attuando questi investimenti, c'è un ritorno economico. Se è stata fatta una stima, solo per curiosità, grazie mille.
Grazie consigliere Bertolotti. Possiamo girare per le risposte.
Grazie a voi. Delle domande. Allora, parto dal consigliere Preziati, parlava, diciamo, dei 141 milioni. Allora, qual è la regola? Di fatto la logica del regolatore è che le dismissioni immobiliari devono finanziare la parte di investimenti. Vi è un'eccezione, si può fare copertura anche di spesa corrente nei limiti della quota capitale del debito. Cioè, se tu hai da pagare una quota capitale di 200 milioni di euro, puoi immaginare di finanziare parte corrente solo fino all'equivalente della tua quota capitale. Quindi questa è la regola, perché se dismetti non devi utilizzare il provento per comprarti la benzina, per intenderci. Se vendi un immobile non devi fare questo, devi immaginare una parte di investimenti. Viene lasciata questa flessibilità con questo criterio fino a un massimo della tua quota capitale, altrimenti devi abbattere il debito. Sì, naturalmente, se io immagino di vendere immobili per 100 milioni, se li metto in parte corrente vuol dire che non li sto utilizzando per la copertura della parte capitale. Però per la parte capitale, cioè, oltre le dismissioni, ci sono le entrate da parte capitale e poi c'è il debito, di fatto quello che noi sottoscriviamo per finanziare la parte di investimenti. Se non si verifica la vendita, come è successo nel 23, dei 141, si storna quella partita contabile, quindi non si accende debito per la parte investimenti, che va finanziata o dalla parte della vendita o dal debito che era stato sottoscritto precedentemente. Quindi è una flessibilità che si utilizza da parte corrente a parte capitale. Non so se è più chiaro così, però di fatto era già aveva colto bene il meccanismo. Se lo metto su non mi copre la parte di investimenti, se lo metto giù mi copre la parte di investimenti. In questo caso non si è verificato, quindi non copre né l'una né l'altra, cioè non è stato sottratto nessuna fonte di finanziamento per la copertura dei nostri investimenti. E questa è un po' la regola contabile. Come viene finanziato? Dal PAVI, diciamo, tutto quello che noi possiamo vendere è in un documento che viene approvato col bilancio, che è il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare, quindi non c'è un budget su un immobile o su tre immobili. Spesso i giornalisti mi chiedono quale immobile vendete. In realtà non c'è uno, c'è un elencone anche abbastanza corposo di proprietà del Comune di Milano che possono essere messe nella dismissione. Ma ripeto, è un parallelo con quello che adesso nella presentazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza è stato proposto dal governo. C'è una parte che arriva tramite privatizzazioni che va a finanziare la nostra, il rimborso del debito. Quindi questa è la regola contabile di fatto. Però cogliono la difficoltà. Cioè, se tu fai questo vuol dire che non stai potenzialmente finanziando sotto e comunque vendi per pagare parte corrente, che di principio è non auspicabile. Quindi diciamo c'è questo passaggio. La consigliera Splendido l'abbiamo fatto. E sul consigliere Solazzo io ringrazio per, naturalmente a titolo personale, per il numero legale, e ritengo che poi nella dialettica fra maggioranza e opposizione ci debbano essere dei momenti di trasversali, di condivisione. Poi non conosco i pregressi, e questo succede, è successo quando ero consigliere comunale, succede anche adesso che ci siano in determinati momenti, per certe motivazioni, dei lavori fatti in maniera trasversale. Poi sul fatto che i consiglieri non partecipano ai consigli, secondo me è sbagliato, in principio destra o sinistra, diciamo, non toglie. Però cioè, intanto vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato. Consigliere Sorrentino, cioè, erano un po' di domande. Allora, sul debito, noi siamo obbligati a pagarlo, diciamo, non è che è un vezzo. C'è naturalmente un criterio oltre quello che facciamo, quello che abbiamo in essere dobbiamo pagarlo, quindi diciamo non possiamo sottrarci. Perché siamo stati bravi a ridurlo? Perché ne tiriamo sempre meno rispetto, un po' meno di quello che rimborsiamo. Quindi rimborsiamo 200, ne tiriamo 150 e i nostri investimenti li finanziamo con fonti di finanziamento alternativo, spesso puntando a finanziamenti o statali o europei. Quindi cerchiamo l'abilità della parte dirigenziale di cercare finanziamenti, naturalmente su indicazione politica, per coprire la nostra parte di investimenti. Il PNRR è proprio il caso più concreto, recente, che possiamo discutere. E sono d'accordo con lei che spesa sulla parte di investimenti. Poi in realtà sulla parte di investimenti, secondo me, pesa avendo un limite della capacità della macchina comunale di mettere a terra gli investimenti. Diciamo, adesso non è il dato dell'anno scorso, ma mediamente dal 17 al 21 a consuntivo abbiamo speso più o meno di media 800 milioni all'anno, anche rispetto al bilancio di parte capitale 4 miliardi e 4 che è triennale. Ogni anno abbiamo, poi magari la prossima volta porto questa come novità, è 800 milioni, quindi come a dire, questo precedentemente era intorno alla media, era intorno ai 500 milioni, che a un certo punto la macchina è proprio incapacità di mettere a terra gli investimenti di progettazione ed esecuzione, non va oltre, anche se ci sono le risorse, non so se sono riuscito a spiegare. Invece ridurre il debito è un mandato nazionale, cioè ce lo chiede il patto di stabilità, dobbiamo scendere in termini di rapporto debito-PIL, quindi c'è l'obbligo del pareggio di bilancio, l'abbiamo messo in Costituzione per questo motivo, non so se vi ricordate, più di una decina di anni fa. E poi perché oggi, per esempio, con i tassi di oggi, ogni milione di debito cuba spesa corrente negli anni successivi per circa 80.000 euro, 80-85.000 euro. Quindi ogni milione di debito che faccio in più finanzia un investimento che crea un servizio, ma mangia parte corrente di un milione. Quindi la ricerca, quella è la ricerca di un equilibrio. Naturalmente pesa su tutto, è un'opportunità, se lo però metto sulla parte di investimento, l'anno dopo pesa sulla parte corrente, comunque sono servizi, che centro, periferia, però sono servizi che devi fare meno perché devi spesare il debito. Quindi il ragionamento, o comunque il lavoro complicato dell'assessore al bilancio, è quello della ricerca di un equilibrio, che poi insomma, spesso dico sembra anche una filosofia di vita, ma di fatto è trovare l'equilibrio fra entrate e uscite, fra debito e la composizione della spesa all'interno della spesa. Quindi questo è il lavoro, non può generare ricchezza. E quindi viene da sorridere quando mi chiedono più soldi, in realtà i soldi sono quelli lì, adesso va solo capito come allocarli all'interno. Questo diciamo sulla parte debito e investimenti. Io non voglio essere populista, però centro e periferia non dovrebbe esistere come dicotomia. L'obiettivo elettorale, però su questo ci misureremo naturalmente con i cittadini che ci penalizzeranno nel caso, è quello di creare una città sempre più policentrica. Questo è molto vero nel bilancio di parte investimenti, che naturalmente un tempo di esecuzione medio-lungo arriverà, però noi abbiamo circa un centinaio di progetti di rigenerazione urbana all'attenzione dell'amministrazione, tanti sono già attivi in tutta la città, soprattutto nella seconda cerchia, arriveranno a un risultato, se non arriveranno sarà la nostra sconfitta politica naturalmente, però questo lo potremo vedere più avanti, magari ci rivediamo alla fine del mandato e possiamo vedere se si sono concretizzati o meno gli interventi di rigenerazione urbana o anche di mobilità. Noi stiamo parlando di, stiamo aprendo una nuova metropolitana che al costo che vi dicevo prima sarà una nuova infrastruttura che darà su un'altra asse una nuova riqualificazione. Se guardatevi l'Argonne, siamo lontani da questo municipio, cioè lato che porta verso l'Inate è diventato, la parte superficiale è diventata bellissima, e stiamo parlando di qualcosa che va verso, lontano dal centro. Quando tutti gli investimenti di rigenerazione urbana saranno a terra, la città avrà un decoro diverso. Ma questo non vuole essere una scusa, e tra l'altro ieri in una conferenza stampa, mi sembra strano che non sia stata richiamata, in cui è stato costituito il Comitato della Legalità e della Coesione Sociale con l'ex prefetto Gabrielli all'interno di questo, è stato annunciato anche l'arrivo di Franco Salucci, che è un vecchio dirigente del Comune di Milano, che sarà, come è stato il titolo, è City Operation Manager, cioè sarà dedicato esclusivamente al decoro urbano e alla mobilità, quindi c'è anche una risposta dal punto di vista di struttura verso quello, quindi c'è una consapevolezza di dover migliorare, ma questo credo che sia parte del gioco. Come dicevo prima, c'è bisogno del tempo, poi magari l'anno prossimo rivediamo alcuni degli ambiti e vediamo come sono messo. E questo vale anche per i parchi, naturalmente, anche perché abbiamo bisogno di aumentare il numero di parchi in città, e quindi se però quelli che ci sono vengono gestiti male è un problema. Poi se ci sono casi specifici me li volete segnalare, io volentieri faccio da ponte verso i miei colleghi che hanno quelle deleghe lì, io vedo una parte a 360 gradi. E sul bilancio dei municipi, il bilancio dei municipi non è un bilancio autonomo, è un bilancio derivato, cioè il bilancio della direzione dei servizi civici e municipi, e di fatto deriva dal bilancio statale. Spesso mi viene detto del 2%, io sono convinto e provo a farlo al meglio delle possibilità dell'assessorato e di chi lavora nell'assessorato, nell'idea che si può fare politica anche senza bilancio. Diciamo, per me il SFM è un modo per provarci, io lo dicevo prima, potrebbe essere migliorato, ma è un modo per provare a fare politica anche senza dover mettere le risorse. Naturalmente si può fare sempre di più da un punto di vista finanziario. Il pezzo è cross poi anche con la consigliera, di fatto l'articolo 61 su cui stiamo lavorando, che è una delle cose che ho recepito anche qui nel giro dei municipi dell'anno scorso, è il cavallo d'anno, cioè quello di poter spendere i soldi in programmazione. Sono due aspetti su cui sto lavorando insieme alla collega Romani e alla ragioneria per cercare di trovare una soluzione. Qualcosa abbiamo immaginato, adesso appena siamo pronti sarò felice di venirlo a condividere con voi e capire se migliora almeno un po' rispetto alla situazione attuale, ma è ampiamente condivisibile il fatto di non doversi azzerare i fondi a dicembre e poi ripartire da zero quando poi il bilancio lo approviamo a marzo e i soldi arrivano ad aprile. Quindi è un meccanismo temporale da migliorare che ho capito nel primo giro, quindi per me è utile anche questo tipo di sollecitazioni. Spero di arrivare insieme a Gaia con un risultato. Sulla programmazione sfonda la porta aperta, perché per chi deve fare bilancio, ma chi deve fare servizi per la città, è fondamentale fare programmazione. Però siamo tutti derivati di qualcun altro, allora sì. Però vi faccio un esempio molto concreto, così rispondo anche alla consigliera rispetto a quello che è successo l'anno scorso. E parliamo anche un po', diciamo, questa è la mia visione politica di come si fa una riforma. Adesso rispetto agli anni prima della mia nomina ho un po' più di difficoltà. E poi il Covid ha effettivamente sancito uno spartiacque nella vita di ciascuno di noi, tanto lo diciamo sempre pre-Covid e post-Covid, e anche lo diceva l'ingegnere Aldarese, se si vengono fatte le cose accentrate c'è un'economicità di scala che altrimenti è difficile da gestire, ma anche lei lo diceva sul personale, così do una risposta spero più ampia possibile. Sulla programmazione, anche per la consigliera, nel 2000, e vi anticipo qualcosa, nel 2022, noi abbiamo chiuso il bilancio su grossa spinta del sindaco il 28 dicembre in giunta. Io ho avuto contezza delle eventuali risorse da trasferimenti statali il 23 o il 27, adesso non ricordo bene quando si è chiuso il bilancio della legge di bilancio dello Stato, in cui ho constatato che c'era zero per Milano, nonostante un'attività importante, anche trasversale, tra l'altro di un suo collega che è in Parlamento, per Milano in maniera oggettiva. Quando abbiamo preso consapevolezza di quello, naturalmente abbiamo dovuto fare necessità e virtù, cioè gestire l'equilibrio non più lavorando sulle entrate che avevamo previsto che non sono arrivate, e questo lo dico senza polemica tra l'altro, perché è legittimo, io boccio gli emendamenti dell'opposizione, quindi insomma che vengano bocciati i miei, c'è parte regola del gioco politico, lavorando sulle spese, e questo ha comportato repentinamente il taglio, chiamiamolo oggi così, anche sui municipi, ma in realtà su tutte le direzioni che sono basate su contributi, perché il bilancio del municipio, come quello del welfare, la parte dei centri estivi non sono obbligatori per legge. Noi abbiamo garantito quelli delle scuole del Comune di Milano, non per le primarie statali, l'abbiamo fatto in un secondo momento. Questo non perché ci sia una differenza, però abbiamo coperto il perimetro con un'ipotesi. Quelle sono di natura emanazione statale, poi abbiamo fatto tutti, ma non si può fare discrimine fra bimbi milanesi di fatto in questo tipo. Quindi per questo dico è sofferta quella decisione, sicuro che è stata molto sofferta, anche perché la cifra era irrisoria rispetto al problema di bilancio che abbiamo, ma sono state le scelte fatte. Quindi sulla programmazione la scelta politica è meglio avere un bilancio approvato ad inizio anno, poi le regionali ci hanno comportato lo slittamento a marzo sull'approvazione, ma il bilancio era pronto prima, perché dà la possibilità di andare avanti sul piano di investimenti, tant'è vero che noi in assestamento abbiamo anticipato addirittura degli investimenti, perché così la macchina non ha i vincoli di un bilancio in esercizio provvisorio. Sulla parte di spesa corrente in realtà non va in esercizio provvisorio in dodicesimi, perché cosa sarebbe successo se non avessimo approvato quel bilancio là, lo dico bipartisan, sarebbe andato in esercizio provvisorio il 2023 approvato nel 2022, noi approviamo tre bilanci, quest'anno faremo 24, 25 e 26, l'anno scorso abbiamo fatto 23, 24 e 25, e il 24 e il 23 approvato nel 22 era peggiore di quello che abbiamo approvato negli equilibri di bilancio, anche perché la ragioneria tecnicamente avrebbe impostato un cap sulle spese, non avendo visibilità sulle entrate avrebbe detto tu non spendi più del 70-80%, poi quello viene discusso, rispetto a quello che è previsto, perché io non ho certezza delle spese. Questa non è una scelta politica, è una scelta tecnica di equilibri di bilancio, quindi la scelta ancora una volta lì è stata meglio dotare l'ente subito di un bilancio difficile e poi lavorare dinamicamente, piuttosto che fare l'esercizio provvisorio rallentando la parte di investimenti e comunque arrivando sulla spesa a un risultato non migliore rispetto a quello del bilancio difficile che abbiamo approvato. Però sulla programmazione sono d'accordo, io ero cieco rispetto alla legge di bilancio, ho scoperto il 23, 26, quello che il 27, quello era, e poi abbiamo approvato in giunta linee di indirizzo e il giorno dopo l'ho discusso con tutti i presidenti, il 28 giunta, il 29 conferenza con i presidenti per raccontarlo e così via. Quest'anno sarà anche peggio, a luglio, questa è un'anticipazione, diciamo, non è che i miei colleghi di giunta sanno, io lo racconterò giovedì, no, sarà peggio sulla programmazione. Perché il MEF con un suo decreto chiede che venga approvato il bilancio a dicembre in aula, dettando in maniera molto, questo io credo sarà un problema in Italia sui comuni, perché molti approvano il bilancio a agosto, a luglio, a settembre, diciamo, perché ci sono difficoltà di vario tipo, chiede in maniera molto, non perentoria, però molto forte, di rispettare delle date in modo da approvare il bilancio a dicembre, quindi significa senza assoluta possibilità di vedere che succede in legge di bilancio, quindi anche peggio. Se l'anno scorso potevo avere la speranza di avere delle informazioni positive, quest'anno lo saprò dopo e quindi a maggior ragione dovrò fare il bilancio dinamico, perché io dovrò chiuderlo prima e poi vedere cosa è in legge di bilancio. C'è naturalmente ANCI che sta lavorando su questo, perché porterà molte difficoltà, ma oggi la regola è questa, lo racconterò ai miei colleghi di giunta giovedì, quindi vi do un'anticipazione rispetto a qualcosa che è uscito al 25 luglio, quindi anche con tempi nostri di reazione brevi, perché agosto tutto sommato l'attività si è fermata e a settembre stiamo incominciando a capire come essere in linea rispetto al richiesto del MEF, ed è una scelta del tutto tecnica, perché siamo sempre derivati di qualcuno, è proprio per questo, perché se ho difficoltà di programmare non sono in condizione di poter far programmare neanche gli altri, perché di fatto dobbiamo aspettare delle informazioni a monte, altrimenti non mi danno la possibilità di programmare. Poi detto ciò, invece sui municipi il cavallo d'anno e l'articolo 61 sono ampiamente cose che stiamo guardando per cercare di trovare delle soluzioni o comunque di migliorare quella parte là, però sulla programmazione io sono super d'accordo, perché è la difficoltà che ho io nella mia e quindi immagino che a cascata sia la difficoltà dei municipi. Politicamente sui municipi oggi parlare di un'ulteriore deregulation, poi parliamo del personale, la complicazione dei costi che anticipava anche l'ingegnere Aldarese, ma lì ancora una volta non è politica, se decentro costa di più che tenere accentrato per una questione di economia e di scala. E oggi da un punto di vista di assetto istituzionale è un po' complicato, perché abbiamo un governo che legittimamente spinge verso uno schema nazionale di tipo presidenziale, poi vedremo se arriverà una proposta, come arriverà la proposta. C'è una proposta di autonomia differenziata che vuol dare invece dall'altro lato più potere alle regioni ma non ai comuni, E l'istituzione delle città metropolitane, che sono rimaste incompiute di fatto rispetto alla proposta di Del Rio, e adesso l'idea anche di reintrodurre le province. E quindi in questo, io mi permetto di dire, caos di assetto istituzionale, immaginare che i comuni possano decentrare ai municipi è un po' come fare una riforma partendo dalla fine. E poi, allora, credo che prima bisogna capire bene qual è l'assetto che l'Italia avrà dal punto di vista nazionale e regionale, e poi dopo si può fare la riforma dei municipi in termini di regole, cioè, altrimenti significa facciamo una riforma partendo, so che io sul passato però posso dire poco, però diciamo oggi a bocce ferme significa voglio fare un programma di riforma e parto dalla fine, partiamo, vediamo qual è la proposta di assetto nazionale, vediamo qual è, come andrà, se andrà l'autonomia differenziata, e poi capiamo cosa succederà ai comuni, altrimenti oggi io questo condivido con la consigliera, con più potere alle regioni saranno ancora più schiacciati, perché il consigliere, l'assessore al bilancio di qualsiasi città, se oggi deve correre a Roma per capire come programmare il bilancio, domani dovrà fare in regione, questo in Campania, in Lazio, in Puglia, ovunque, poi, quindi sarà ancora più compressa l'autonomia dei comuni. Questo ancora una volta è una scelta di organizzazione, di assetto istituzionale, poi ognuno avrà la sua, però oggi spingere su quello è, secondo me, politicamente e anche da un punto di vista programmatico sbagliato, perché significa ricominciare qualcosa partendo dalla fine e non dall'inizio. Questa è la mia visione politica e, diciamo, programmatica. Poi sugli anni precedenti, questo, magari dopo facciamo un secondo giro. Sul personale. No, però io sul mandato scorso, questo mandato è stato a cavallo di due lockdown, direi che poi c'è una guerra in Europa, abbiamo avuto l'inflazione, come dicevo, cioè il contesto socio-economico direi che è stato stravolto, no, rispetto a quello della campagna elettorale, quindi diciamo, direi che non è, detto ciò si può sempre far meglio, io diciamo, non mi tiro indietro e nelle mie deleghe provo a fare quello che ritengo giusto, che io credo molto invece al ruolo dei municipi e che possano fare molta politica anche senza le risorse raddoppiate. E sul personale, ancora una volta, torno sul ragionamento di prima, poi noi abbiamo un problema vero, ieri ho fatto 2 ore e mezza con i sindacati che sono in agitazione per la questione del personale, sono andato in delegazione della Giunta, nonostante avessi anche il Consiglio Comunale, hanno scelto di mandare, meno scherzo. La verità, studiando un po' il dossier, il Comune di Milano perde dipendenti da 2017-18, da 14.008 siamo a 13.007, abbiamo perso dipendenti. Cosa significa? Che il turnover non è stato garantito. È circa 1.000 su 14.000 dal 2017-2018, quindi diciamo 5 anni. Questo perché? Perché c'è stata una parte di cessazione dovuta ai pensionamenti, che è abbastanza fisiologico. Il Covid ha creato a livello globale le emissioni di massa, quindi scelte diverse di molti dipendenti, e poi la vera verità è che il contratto nazionale rimane uguale, questo, su questo il sindaco si è speso molte volte, subendo anche critiche da parte politica di sinistra, sul fatto che avere uguale stipendio per uguale funzione in diverse parti d'Italia è qualcosa che non funziona, visto soprattutto il costo della vita nelle città. Questo che cosa porta? A una difficoltà di turnover, cioè di rimpiazzare, nonostante ci siano le coperture di bilancio, la verità è che le persone non partecipano più ai bandi, o se partecipano si dimettono subito, perché soprattutto chi arriva dal meridione o da altre parti d'Italia ha difficoltà a vivere a Milano. Quindi c'è un problema, questo è milanese, ma in realtà è vero in tantissime altre città, che crea questa difficoltà, quindi la difficoltà del personale è vera sui municipi, ma l'assicuro che è vera un po' ovunque, e dobbiamo lavorare proprio per correggere. Adesso diciamo il ritmo di decadenza si è assestato negli ultimi 2 anni, siamo a 13.008, anche grazie all'innesto dei famosi 500 vigili, un'altra promessa elettorale però diciamo, che sta entrando in vigore, ed è flat, cioè siamo a 13.008, adesso io arrotondo un po', non mi ricordo bene il numero di dettaglio, adesso l'obiettivo è far risalire, cioè tornare al 100% di turnover. Questo sta creando difficoltà di personale, ma anche qua l'ingegnere Aldarese potrà confermare vero ovunque. Questo è un problema serio, sociale, non risolvibile da nessun comune, diciamo, qui ci vuole anche lì diciamo, un approccio diverso a livello nazionale sulle politiche del lavoro, ma ci sono manifestazioni di piazza, credo che ce ne sarà una a Roma il 5 o il 6 ottobre, adesso 7 ottobre, ecco là, perfetto. Lo so perché ne abbiamo discusso abbondantemente ieri. credo di aver risposto in maniera mista. La consigliera Capuano, insomma, molte sollecitazioni è una via crucis che ho già fatto un paio di volte, sia andata e ritorno. Allora, il fondo crediti dubbi esigibilità non si può toccare, diciamo, il MEF è perentorio, non si può ridurre anche se sei il comune più virtuoso del mondo, rimane lì e non si può sottrarre, quindi non si può trovare spazio. Abbiamo fatto proposte con ANCI, grandi città, ma in realtà il fondo crediti, l'FCD rimane al 100%, è lì allocato perché fa monte sulla spesa pubblica, quindi non può essere ridotto. Il fondo di solidarietà comunale a Milano costa circa 100 milioni di euro, di fatto, diciamo, giusto per essere sintetici, quando è stata abolita l'ICI è stato creato per rimborsare il mancato gettito ai comuni una perequazione che non è stata verticale, cioè non ce l'ha messi lo Stato, ce le distribuiamo tra comuni. Essendo la città di Milano una città più ricca da un punto di vista patrimoniale, ma questo lo reputo giusto, cede circa 100 milioni della propria IMU ad altri comuni, quella che è la solidarietà orizzontale. Di fatto è un principio che io condivido, secondo me è stato scritto male all'epoca, ma oggi pensare di sottrarre quello significa che lo sottraiamo ad altri comuni d'Italia che hanno condizioni peggiori rispetto a questa, è la mia visione politica, e ad ogni modo comunque non si può toccare, anche questo è stato proposto, ma non si può toccare. Le regole contabili sulla programmazione ve l'ho detta. L'autonomia dei comuni è pressoché zero, l'ho detto prima, sull'imposta di soggiorno anche abbiamo avuto per ora un 2 di picche, e quello che possiamo muovere è relativamente poco, se non possono aumentare le entrate e non arrivano trasferimenti dobbiamo per forza contenere la spesa, diciamo, che poi l'obiettivo della finanza pubblica italiana che ci chiede l'Europa è il contenimento del rapporto debito-PIL, quindi diciamo, non è che è rientrare nei famosi vincoli del patto di stabilità che sono stati sospesi e adesso rimessi in discussione. Quello che si può fare è lavorare sulla discussione, ma lo facciamo, diciamo, la discussione è un po' sempre detta in queste occasioni, in Italia si parla di un tax gap di 100 miliardi ed è lì fermo da molto, cioè è una difficoltà poi a farla la discussione. E va bene, dal punto di vista invece di tasse io segnalo sulla Tari che sono 2 anni che la abbassiamo di un poco, 4% e 3%, in 2 anni abbiamo ridotto il costo della Tari per le persone del 7%, quindi lo facciamo grazie all'efficienza di chi fa il servizio e alla capacità dei nostri dei colleghi di Sergio che fanno accertamenti, che hanno accertato più metri quadri a cui applicare la tassa sui rifiuti. Sull'autonomia differenziata, come dicevo prima, condivido la preoccupazione e sono anche dichiarazioni che ho fatto alla stampa, quindi diciamo sono ampiamente d'accordo. Invece sulla parte di PNRR, anche qui ho un'intervista che ho fatto sabato, il ministro Fitto che ha la delega al PNRR a luglio nella proposizione di variazione del PNRR italiano che deve essere approvato ancora dalla Commissione Europea ha immaginato di definanziare, non di cancellare, di definanziare 16 miliardi di investimento per distrarli sul React-EU, di cui 13 miliardi sono sugli enti locali. E ancora una volta siamo sempre derivati di qualcuno, il contratto di penna oggi sono messi in di finanziamento 13 miliardi sugli enti locali senza una condivisione, quindi diciamo un metodo che io onestamente non posso accettare, è anche un merito perché viene in ambiti che sono la rigenerazione urbana e i piani urbanistici integrati. Su Milano, era un'intervista che ho fatto sabato al Corriere, stiamo parlando di 130 milioni del quasi miliardo di cui parlavamo prima. A livello complessivo sugli enti locali ne vengono definanziati 13 su un totale di 36 che erano in fase attuativa degli enti locali, quindi un terzo. Mi significa che è accentrato, quella che era decentrata viene accentrata. La promessa verbale è che verranno coperti comunque da altre fonti di finanziamento senza specificarci quali, o eventualmente da debito italiano, ma è impossibile che possa farsi debito per questo. Quindi oggi abbiamo una situazione in cui ci sono 16 miliardi, a Milano, 13 a Milano, 130 milioni definanziati, alcuni dei quali di questi progetti sono però già con un'obbligazione giuridicamente vincolante, cioè abbiamo già contrattualizzato con l'operatore, quindi se non ci arriva il finanziamento diventerà un debito fuori bilancio. Io lo escludo, sarebbe una follia, però questo è il rischio. Invece su quelli che non hanno un'obbligazione giuridicamente vincolante, in realtà di sicuro si crea un'incertezza programmatoria, lo dicevamo prima, incertezza degli enti, cioè delle aziende che dovrebbero fare i lavori, perché in questa incertezza potrebbero sottrarsi o creare ritardi in attesa di capire come vengono coperti, quindi facendo perdere tempo a queste opere e lasciando gli enti attuatori, in questo caso i comuni, un po' in balia di vedere che succede. A oggi c'è una garanzia verbale che verranno coperti, però quando si fa programmazione questo è crea problemi. Poi sono 16 miliardi, qui 13 sugli enti locali. Per esempio a Milano, che è un po' strano, perché dico, non si è entrato nel merito dei progetti definanziati, c'è anche l'assetto idrologico del fiume Lambro per 8 milioni e mezzo, quindi anche preoccupante visto quello che è successo lo scorso luglio. Sull'articolo 61 condivido, anche sull'articolo 61, adesso stiamo cercando un criterio oggettivo per farlo, ma come abbiamo visto prima il bilancio del municipio è circa 1,3 milioni, se non ricordo. Quello che viene generato tramite i locali pubblici è molto di meno, quindi in realtà già è la parte contributiva che riceve il municipio, ogni municipio è superiore a quello che dovrebbe, noi dovremmo trovare un modo per metterlo al di sopra di quello che viene dato come contributivo, ma essendo quello contributivo, sì, però qual è il punto di partenza? Visto che è un contributo che è flessibile, io posso dire quest'anno era 1,3 milioni, il contributo quest'anno è 1,2 milioni, è quello dell'articolo 61, arriviamo sempre a 1,3 milioni, diciamo. Visto che è contenuto nel tutto, bisogna trovare un criterio per rendere proprio quello che diceva lei, cioè che debba essere super, diciamo, on top rispetto a quello che... Però non è, bisogna trovare un criterio oggettivo per fissare la parte di partenza di ogni municipio, poi ogni municipio è diverso, cioè non tutti hanno lo stesso bilancino. Quindi questo è il lavoro che stiamo facendo anche in ragioneria. E sul time che ho risposto prima c'è la possibilità di scavallare l'anno. E c'era invece l'ultima domanda del consigliere che non c'è più, eccola, che però ve l'ho persa, diciamo, nei vari appunti. Se me la può rifare, che adesso era sulla parte di investimenti del PNRR.
Digitale,
sul digitale, perdono, adesso me la sono ricordata. Sì, sì. Diciamo, abbiamo una rigatura, un'analisi dell'impatto che ne si hanno, cioè del miliardo famoso che vale più di due come a livello occupazionale spesa sul territorio. Non abbiamo un ritorno sul digitale di quanto ci potrà far risparmiare, e quello è il MAS. Sì. Purtroppo non ci abbiamo sulle ricadute positive, ma non ci abbiamo neanche sulle ricadute negative, cioè sulla parte corrente. Ogni volta che si fa un investimento si generano servizi. Il costo dei servizi, che è un po' la critica che fa qualsiasi assessore al bilancio in Italia, che il costo dei servizi dopo rimarrà sulle spalle della città. Faccio un esempio. E noi abbiamo programmato l'allungamento della metropolitana rossa, oggetto anche dell'incontro fra Sala e Salvini di qualche giorno fa. Fatta l'investimento, quella tratta in deficit economico costerà alla città e questo sarà in carico all'amministrazione. Quindi la BEIC, che sarà un'opera importante da un punto di vista culturale ma anche di rigenerazione urbana, avrà un costo di gestione che ricadrà sulla parte di conto economico della città nel futuro. Quindi in realtà non abbiamo, dipenderà quando vengono fatti questi investimenti. Quando ci sarà la parte attuativa avremo più contezza di quello che può essere una ricaduta sia negativa che positiva. Purtroppo gli investimenti che generano risparmi, come può essere il MAS, cioè quello della mobilità sostenibile, sono molto di meno rispetto a quelli che creano un costo, perché le metropolitane, l'allungamento delle metropolitane, la metrotranvia che incide anche sull'M2 e la BEIC sono tutti investimenti che consumano risorse di parte corrente in maniera prospettica, su cui poi bisogna lavorare per avere un concorso degli enti superiori, cioè Regione e Stato, per pagare questo tipo di spese, che è un po' quello che ancora che oggi vale per me, per Milano, soprattutto se guardiamo il trasporto pubblico locale. E poi vi do giusto due numeri, che è una delle cose che spesso oggi non è stata chiesta. Il trasporto pubblico locale milanese, fra le prime tre linee della metropolitana e i due project M4 e M5, vale più di 1 miliardo all'anno, quindi un terzo del bilancio che abbiamo discusso oggi. Come copriamo questo miliardo? Con la vendita dei titoli di viaggio, che abbiamo visto essere proiettata quest'anno a 390 milioni, e col Fondo Nazionale Trasporti, che come avete visto è 262 milioni. Quindi se fossero 400 e 260, sono 660 milioni di copertura a fronte di un costo di più di 1 miliardo. Che cosa significa? Che il nostro modo di far andare il trasporto sopra e sotto è in deficit di 330 milioni. Più metropolitane si fanno, più questo deficit aumenta. Non potendo e non volendo aumentare il costo del titolo di viaggio per motivi politici su cui ci possiamo poi fermarci tanto, in realtà questo creerà sempre di più una difficoltà di chiusura del bilancio. Sì, quello sicuramente. Sull'impatto che ci potrà essere, il costo della metropolitana è un po' più proprio hard, cioè personale, l'energia, diciamo, sono costi oltre quello del, sicuramente darà un miglioramento, ma il delta è così forte e spinge così tanto verso l'alto, anche perché i costi di gestione, essendo indicizzati dall'inflazione, crescono, è ricavato, invece noi, nonostante la regione abbia fatto l'adeguamento al titolo di viaggio, noi l'abbiamo rifiutato questo lo 0,10. Io naturalmente condivido la scelta politica di tenere il trasporto pubblico più economico possibile, questo crea, come tutto, se è una scelta c'è un contraccolpo da un'altra parte, in questo caso è sul bilancio, quindi siamo un comune che punta tanto sul trasporto pubblico locale e ne avete una cifra anche in bilancio, avete visto 878 più M4, arrivi già adesso quasi al miliardo, quando M4 arriva a 100 sei anche sopra. E il rischio è che il costo aumenti perché l'inflazione continua a essere un costo superiore, e mentre l'incasso noi l'abbiamo mantenuto fermo lì quest'anno.
Ringraziamo ancora una volta l'assessore Conte, ci diamo appuntamento.
Quando volete io vengo, anzi se volete degli approfondimenti possiamo fare anche una commissione se ritenete più. Io vengo volentieri una volta all'anno, magari la prossima volta senza sempre.
Vuole. Ci diamo appuntamento alla prossima sessione, augurandoci di avere sempre da tutte le nostre interfacce in comune la stessa disponibilità che abbiamo constatato con lei più volte. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Possiamo procedere con il contrappello.
Grazie Presidente. Allora, Bastani è andato. Capuano. Caravaggio. Cervetti. Curti. Locante è andato. Locatelli. Okay. Sì. Napoletano. Nava. Pierina. Pierovano.
Solo perché il presidente.
Porta nome.
Firmo anche sopra.
Ok, porta nome. Preziati.
E arrivo Sara comunque.
Di là. Ok, sì, ok. Riglietti.
No, questo è qua, io vedo la lista là.
Preziati qua.
Pirina fai la brava.
Rocca tagliata. A lei, scusi. Romeo.
No, volevo solo capire se questo mancio tutto delle capitali.
Ronchi. Splendida andata, Solazzo. E Sorrentino. Sono le 21.53, consigliere, interrompo la registrazione. Vi ricordo il consiglio di settimana prossima, che sarà sempre di martedì alle ore 18. Buona serata, grazie.